viceversa sono tutte aloe, diciamo, vere, no? Alcune diciamo che hanno delle proprietà più spiccate, delle altre sono ornamentali, delle altre sono poco studiate. È tutta una grossa famiglia quella delle aloe, cioè pianta originaria del Sudafrica, no? Che si è poi diffusa in tutto il mondo anche ad opera, diciamo, dei missionari, dei gesuiti che l'hanno portata proprio per le sue proprietà. E ce ne sono almeno 300 specie conosciute, si ibrida anche molto facilmente, quindi qualcuno dice addirittura che ce ne sono 500 più di specie conosciute. Questa qui è la più famosa, appunto, l'aloe vera Barbadensis Miller, che è quella più utilizzata anche dal punto di vista commerciale. Perché? Perché vedete è molto carnosa, ha delle foglie, questa poi è una pianta non tanto grande, dovete pensare che in clima tropicale questa diventa una bestia, diventa molto grossa, e queste foglie sono ricchissime di gel e quindi danno molto succo dal punto di vista commerciale, quindi rende molto, no? E mentre altre varietà come l'arborescence, questa è l'arborescence. Questa è una pianta che diventa anche alta 2-3 metri, no? Caccia molto da sotto, qui la vediamo nel vaso, diciamo è molto ridotta, anch'essa ha delle foglie abbastanza carnose ed è molto più ricca di principi attivi della vera, quindi per il nostro frullato è molto meglio usare l'arborescence. Questa è la chinensis, famosa anch'essa per uso, diciamo, specialmente sulla pelle e si usa oftalmico, negli occhi si usa molto la chinensis. Infatti ha un, come dire, un gel interno che è molto fluido, abbastanza liquido. Questa è la saponaria. La saponaria è molto rustica, quindi attecchisce molto bene anche dalle nostre parti. Bisogna dire che queste piante, le aloe, sono originarie dei paesi caldi e sopportano molto male il freddo. Diciamo che possono resistere fino a 0 gradi, sotto i 0 gradi in genere muoiono. Ce ne sono alcune varietà che nascono anche in montagna, però l'aloe di Cotoma sono delle specie molto diverse. Ma queste, tutte queste che vedete, se dovessero andare sotto zero morirebbero, quindi d'inverno per chi ce le ha le deve portare dentro e poi dopo le riporta fuori in primavera, perché è una pianta che ha bisogno di molto sole e di poca acqua. L'aloe saponaria, come dice il nome, serve a fare i saponi, gli shampoo eccetera, e anche, diciamo, per gli altri usi che diremo, mentre per il frullato è molto meglio usare esclusivamente la arborescence o in certe occasioni la vera. Questa è l'aloe mitriformis, anche questa cresce come una specie di mitria, no? Non va bene, diciamo, per gli usi normali, perché ha un gel che è molto, molto duro, e questa, come ben si può capire dalle spine, è l'aloe ferox. Bene, allora direi che possiamo iniziare, no? Sono passati 5 minuti, poi se volete potete toccarle, potete vederle, queste ci sono delle foglie di aloe arborescence, poi le faremo girare, no? Perché così potete vedere come sono fatte. Allora mi presento, io sono il dottor Giuseppe Limido. Allora, dottore, uno dice, allora quello è medico, no, io non sono medico, non ho studiato medicina, i miei studi sono di economia aziendale, però ho sempre avuto la passione della medicina naturale e dell'erboristeria eccetera, e per cui mi sono diplomato alla scuola di Riza per naturopati e ho scritto una tesi, prevenzione e cura del cancro in medicina naturale e alternativa, in quanto è sempre stato un po' il mio chiodo fisso dal 1994, anno in cui purtroppo è morta una mia carissima amica, ex fidanzata, di tumore, morta, e da allora ho avuto questa ossessione di trovare una cura, diciamo, per questa malattia, no? Insidiosa, e che purtroppo è sempre più diffusa nel mondo moderno. E l'occasione è stata quella della tesi, no? Di poter scrivere su questo argomento, per cui ho studiato una quindicina d'anni. E il capitolo 2 di questa tesi parla appunto dell'aloe. L'aloe, che è una delle piante più antiche, mi sentite anche fino in fondo? Una delle piante più antiche che sono state messe a disposizione dell'uomo.
Beh, parla normalmente.
Nell'uomo, o se no.
No, ma non occorre. Ancora una moneta. Ma si sente bene?
Si sente bene?
Sì, 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 sì.
Nella farmacia del Signore, no, la farmacia del Signore è quella della natura, no? C'è ragione di credere che l'aloe sia stata una delle prime piante utilizzate addirittura dall'uomo primitivo, in quanto l'uomo primitivo osservava la natura e vedeva che le piante di aloe, quando si ferivano, quando venivano colpite da qualche insetto, da qualche ferita, perdevano un gel all'interno, no? Che però si cicatrizzava molto facilmente. Quindi questa proprietà di autoguarirsi, di cicatrizzarsi, è stata pensata anche per l'uomo. L'uomo primitivo diceva: ma se questa pianta riesce ad autoguarirsi, non è che può guarire anche le mie ferite? E ha provato, e effettivamente è così. E la foglia dell'aloe è formata da una parte esterna, che è una specie di corteccia dura, il parenchima, e da una parte interna che si chiama idrenchima, che noi chiameremo comunemente gel. Se noi la tagliamo, appunto, vediamo che esce questo liquido, questo gel, che a contatto con l'aria in poco tempo si solidifica. Se noi poniamo questo gel su una ferita, potremo vedere, diciamo, la nostra ferita smettere di sanguinare in breve tempo, rimarginarsi, e si rimarginerà in maniera abbastanza rapida e non sarà soggetta alle solite infezioni. Quindi il potere di guarigione dell'aloe, il primo potere di guarigione dell'aloe, è per curare le ferite dell'uomo. Si ha notizia dell'aloe già molto anticamente, già nel 4000 avanti Cristo è stata rappresentata sui muri dei templi dell'antico Egitto. Anche nel più antico testo di medicina che noi conosciamo, che è il papiro di Ebers, nel 1500 avanti Cristo, sempre nell'Egitto, si tratta dell'aloe come pianta che serve a mantenere la vita e la salute dei faraoni. Veniva chiamata la pianta dell'immortalità. Pianta dell'immortalità non solo perché manteneva in vita, ma anche perché veniva utilizzata per imbalsamare i corpi dei faraoni. Anche nella Bibbia si parla dell'aloe nel Cantico dei Cantici, e si dice che il saggio re Salomone avesse un giardino in cui cresceva questa pianta, che la teneva, diciamo, a disposizione per ogni evenienza. Aveva conosciuto questa pianta dalla regina di Saba, dalla leggendaria regina di Saba dell'Africa, e non si sa bene dove ci fosse questo regno della regina di Saba. Si pensa che fosse dalle parti del Corno d'Africa, dalle parti dell'Etiopia, proprio davanti all'isola di Socotra. L'isola di Socotra, nell'antichità, fin dal 500 avanti Cristo, era il centro di produzione dell'aloe. Era conosciuta in tutta l'antichità, in tutto il mondo conosciuto, proprio come centro di produzione, ed era diventata famosa. E la fama, si sa che quando si è circondati da nemici non è una gran bella cosa. Infatti Alessandro Magno nel 300-330 avanti Cristo, sappiamo che Alessandro Magno ha conquistato tutto il mondo conosciuto, è arrivato fino alle rive dell'Indo, no? Ma prima di partire per le sue conquiste ha pensato bene di conquistare anche l'isola di Socotra per fornire ai suoi soldati un rifornimento inesauribile di aloe, perché allora come oggi muoiono più soldati per le conseguenze delle ferite dopo le battaglie che neanche nella battaglia stessa per le infezioni. Voi pensate che una volta non c'erano gli antibiotici, non c'erano le bende, insomma era una cosa, quindi era molto facile morire a causa delle conseguenze di un'infezione. E Alessandro Magno era figlio di Filippo il Macedone, suo padre gli aveva imposto come precettore niente meno che Aristotele, il padre, diciamo, degli aristotelici, di tutta la scienza medioevale, E allora non è che si studiasse soltanto, che so io, l'arte o la cultura. Gli uomini di una volta erano uomini completi, studiavano anche l'architettura, la diplomazia, le lingue e anche la medicina. Quindi sicuramente Alessandro Magno era venuto a conoscenza degli studi di Ippocrate, Ippocrate che è considerato il padre della medicina occidentale, greco, vissuto dal 460 al 357 avanti Cristo, e descrive le virtù dell'aloe, no, come per curare le affezioni della pelle, le affezioni dello stomaco, per curare le ferite e via discorrendo. Se voi avete fatto un rapido calcolo, dal 460 al 357 sono 103 anni. Quindi Ippocrate è vissuto 103 anni, in un periodo in cui la vita media era 35-40 anni, questo naturopata si è permesso di vivere così a lungo e in buona salute, sicuramente perché utilizzava l'aloe che è la pianta dell'immortalità, ma non dobbiamo stupirci che certe persone possano vivere così a lungo, specialmente i naturopati, ci sono altri esempi nella storia di personaggi che sono vissuti estremamente a lungo, per esempio il dottor Samst, se qualcuno di voi conosce l'amaro svedese, l'amaro della Maria Treben, che è stato scoperto da questo svedese che era rettore della facoltà di medicina in Svezia, ed è morto cadendo da cavallo all'età di 104 anni, quindi se a 104 anni andava ancora a cavallo, insomma vuol dire che stava abbastanza bene, ma i suoi genitori hanno fatto meglio, uno è morto a 106 e l'altro a 108 anni, sempre bevendo questo amaro della Maria Trebes, che guarda caso come ingrediente fra i molti contiene anche l'aloe. Poi c'è per esempio Norman Walker che è l'inventore della idrocolonterapia. L'idrocolonterapia è un sistema di pulizia dell'intestino, che sarebbe riduttivo chiamarlo cristere, è diciamo un sistema, un lavaggio profondo dell'intestino. Noi sappiamo che nell'intestino, come diceva Paracelso, c'è la sede della vita e della morte dell'uomo. Se l'intestino funziona, funziona bene, tutto il corpo funziona. Se l'intestino funziona male, purtroppo tutto il corpo ne risente. Questo Paracelso non poteva saperlo, ma nell'intestino ci sono le 150 stazioni linfonodali che sono la sede, praticamente, l'origine di tutto il nostro sistema immunitario. I globuli bianchi nascono nell'intestino, poi vanno a maturare nel timo e poi dopo entrano nel sangue. Voi capite che se queste 150 stazioni linfonodali non funzionano perché intossicate, non possono funzionare bene. L'aloe, diciamo, uno dei principali effetti dell'aloe è proprio quello di curare l'intestino, sia a livello delle parassitosi intestinali, sia a livello del transito, della disintossicazione intestinale. Bene, Norman Walker, l'inventore dell'idrocolonterapia, morì a 116 anni, dopo aver scritto l'ultimo libro a 113 anni. Un altro esempio di longevità, per esempio Linus Pauling, l'unico uomo che abbia avuto due premi Nobel, adesso ce ne sono vari che hanno due premi Nobel, però due premi Nobel condivisi per lavoro d'equipe, lui è l'unico uomo che abbia avuto due premi Nobel singolarmente ed è morto a 97 anni. E Linus Pauling è stato il fondatore della medicina ortomolecolare, quella medicina che dice che il corpo umano ha bisogno dell'integrazione di varie vitamine, specialmente della vitamina C. Bene, torniamo però alla nostra aloe, no? Quindi un contemporaneo, diciamo, di Ippocrate era Pericle, che era il capo del faro del mondo, della civiltà, che era Atene, Allora, questo Pericle era una tipica testa uovo, no? Sapete, quelli che vanno alla NASA, che hanno quella testa grossa, grosso cervello, grosso cervellone. Difatti è raffigurato nelle statue sempre con un elmo in testa. Perché? Perché con questo elmo si nasconde questa sua, allora, creduta deformità, questa testa talmente grossa, cervellone. Se avete presente un po' quei ragazzini che vanno in giro col motorino, col casco su, no? Invece che metterselo bene calato, lo mettono sulla testa come se fosse un berretto. Ecco, questi qui erano un po' delle teste di qualcos'altro. Comunque Pericle aveva questa testa così grossa perché aveva un grosso cervello ed era considerato un uomo intelligentissimo, neanche a dirlo, si intendeva di tutte le discipline del tempo, fra cui anche era un politico molto valente, era un uomo d'armi, era un ingegnere, era un architetto ed era anche un uomo di medicina. Allora appunto si studiavano tutte queste discipline. E lui attribuiva la sua leggendaria intelligenza e lucidità mentale a un elisir di sua invenzione, che è l'elisir proprietatis, che era fatto da aloe, mirra e zafferano. Quindi bevendo questo elisir si manteneva in buona salute e con la mente chiara, con la mente sgombra. Poi non è che però che l'aloe venisse utilizzata soltanto nel mondo occidentale, veniva utilizzata anche in India. In India, dalla più antica medicina, che è la Ayurveda, si ha ragione di credere che già nel 10.000 avanti Cristo esistesse, diciamo, questa medicina. Abbiamo dei testi che sono stati tramandati purtroppo su foglie di palma, no? Le foglie di palma sono palme speciali che resistono solo 400-500 anni e quindi vengono trascritte, per cui si dice: ma qui questo testo ha 500 anni d'età. Sì, ma le parole scritte quanti anni hanno? Sembra che risalgono addirittura a prima del papiro di Ebers, a prima del 1500 a.C. Comunque l'aloe è ben presente nei testi di medicina della Ayurveda e viene chiamata Musabbar, la guaritrice silenziosa, e veniva utilizzato per i problemi ginecologici, per i problemi dermatologici, per liberare l'intestino dai parassiti e così via. E risalendo poi nel tempo arriviamo a Roma. A Roma l'aloe era considerata la pianta dell'ustione, così veniva chiamata. Sappiamo che i romani erano un popolo di guerrieri fondamentalmente, e col fuoco ci pasticciavano molto, avevano il fuoco greco, lo usavano, ogni tanto gli scoppiava lì indietro, si bruciavano. Poi anche Roma era fatta prevalentemente di legno, allora con tutti sti fornelli che accendevano per far da mangiare, ogni tanto gli partiva qualche scintilla e molte volte Roma andava a fuoco, quindi si scottavano molto, no? Non c'era bisogno che passasse Nerone a incendiarla, si incendiava già da sé, no? E la chiamavano la pianta dell'ustione perché diciamo, il gel dell'aloe può far rimarginare le ustioni. Ancora oggi è una delle cose più efficaci per le ustioni, anzi è stata rivalutata, come vedremo, anche per altri tipi di ustione prettamente più moderne. Un medico famoso del tempo, nel 60 d.C., era Discoride, che è un medico greco. I romani sì, dopo sono diventati letterati, si sono messi anche loro a studiare, a scrivere, eccetera, però all'inizio erano un po' dei buzzurroni, forse un pochino sono rimasti anche oggi, forse. E allora andavano a prendere gli uomini di scienza in Grecia, nell'antica Grecia, un po' quello che fa Chavez ancora oggi, quello del Venezuela, no? Che visto che lì in Venezuela nessuno studia medicina, cosa fa? Si fa mandare da Cuba i medici, lui manda il petrolio a Cuba e Fidel Castro gli manda i medici, no? E così facevano anche i romani, solo che non è che mandavano il petrolio in Grecia, mandavano giù i soldati, li facevano schiavi e mandavano su, diciamo, gli scienziati, gli uomini di lettere, gli architetti, gli scultori e anche i medici. E Discoride era un medico famoso e ha scritto due testi che ci sono pervenuti: l'erbario greco, in cui tratta di tutte le erbe, e il De Materia Medica, una sorta di enciclopedia della medicina. Però mentre oggi gli scrittori scrivono, hanno i diritti d'autore e diventano ricchi, lì i testi venivano scritti a mano, se ne facevano pochissime copie, non c'erano diritti d'autore, quindi per vivere Discoride andava al seguito delle legioni romane, era una specie di medico appresso e curava i soldati, no? E Discoride ci lascia la descrizione dell'uso dell'aloe proprio per curare questi soldati, curava, diciamo, le ferite, ovviamente le contusioni, perché questi soldati in guerra se le suonavano di santa ragione, e in pace finivano nelle taverne, anche lì, insomma, non erano abbastanza turbolenti, ne facevano di tutti i colori, no? Quindi era sempre dietro a curarli, e li usava anche per, oltre che per le ferite, le ustioni, diciamo, e le contusioni, li usava anche per la medicina di tutti i giorni, per i problemi ai denti, per le gengiviti, perfino per i problemi della pelle, per l'acne, perfino per la crescita dei capelli, che allora erano molto importanti, come oggi. L'aloe serve benissimo anche a eliminare la forfora e a far crescere i capelli. L'aloe chinensis è quella più adatta, no? Se qualcuno dovesse soffrire di forfora, potrebbe prendere il gel dell'aloe chinensis, metterselo in testa, mi assicura un conoscente che soffriva di forfora, che nel giro di un paio di settimane, anzi meno, è guarito completamente dalla forfora e i capelli diventano molto più nutriti, belli, luminosi, eccetera. Ovviamente anche la cura interna di disintossicazione, noi non possiamo curare i capelli solo dall'esterno, i capelli, se vogliamo una capigliatura bella, una pelle anche bella, dobbiamo anche depurare l'organismo. Comunque Discoride, diciamo, utilizzava anche per i capelli, e poi curiosamente curava anche altre due affezioni a cui erano soggetti questi soldatacci romani, che sono le ulcere genitali e le infiammazioni del prepuzio. Si vede che alla sera ne combinavano tutti i colori e la mattina andavano da Discoride, eccomi qua. E comunque l'aloe funziona benissimo anche per questo. Ai tempi, venendo su, diciamo, nella storia, troviamo un'altra categoria di guerrieri molto, ma molto più morigerati dei romani, e che sono i templari. Chi non ha sentito parlare dei templari, no? Questi guerrieri leggendari, fortissimi, depositari di mille segreti, che presidiavano il tempio di Salomone, no? A Gerusalemme, e difendevano i pellegrini sulla via, diciamo, di Gerusalemme, no? E sono diventati ricchissimi, sia perché coprivano questi tesori, sia perché erano depositari di una scienza occulta ancora oggi che è rimasta misteriosa, no? E anche perché poi questi templari sono diventati un'insidia per il potere centrale della Chiesa, e quindi sono stati dispersi, mandati sul rogo, insomma l'ordine è stato sciolto e i loro segreti se li sono portati nella tomba. Ma un segreto ci è giunto, ci è pervenuto, ed è il segreto della loro longevità e della loro forza e della loro chiarezza di idee, come dicevano loro. Loro attribuivano queste loro doti superiori, erano guerrieri fortissimi che vivevano anche molto a lungo, anche da vecchissimi riuscivano a combattere, a un elisir, l'elisir di Gerusalemme, ovviamente, perché erano a Gerusalemme, che era fatto, indoviniamo un po', da aloe, vino di palma e canapa. Canapa, sì, la canapa è proprio quella che si fuma, no? Però come sappiamo, come diceva appunto Paracelso, no? La differenza fra un veleno e una medicina è solo il dosaggio, quindi anche la canapa, nella giusta dose, nel giusto modo, in infusione eccetera, ha delle proprietà che purtroppo noi conosciamo ma non possiamo utilizzare, però questo è tutto un altro capitolo. E altri guerrieri della storia sono stati i gesuiti. I gesuiti tenevano l'aloe in grandissima considerazione, la chiamavano la pianta di Gesù, quindi figuratevi, i gesuiti che chiamano la pianta di Gesù vuol dire che proprio la stimavano tantissimo, e l'hanno portata, diciamo, ai quattro angoli del mondo, l'hanno diffusa un po' dappertutto, perché quando andavano in missione, allora andare in missione vuol dire partire e non tornare mai più, si portavano le piante di aloe, no? Proprio per avere con sé questa possibilità di guarigione da numerosi mali. Quando però sono arrivati nel Nuovo Mondo, nelle odierne Americhe, hanno trovato che l'aloe già c'era, perché ce l'aveva portata niente poco di meno che Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo diceva che per attraversare i mari un navigante ha bisogno di quattro piante: del frumento, della vite, dell'olivo e dell'aloe. Allora, il frumento nutre il marinaio, la vite ne riconforta lo spirito, vabbè, mettiamola così, insomma. L'olivo porta armonia, infatti l'olivo, diciamo, veniva utilizzato una volta per fare l'olio, che non era utilizzato a scopo alimentare, perché era un oliaceo acido che facevano i frantoi ipogei, mettevano giù gli animali per non farsi rubare le olive, facevano questi buchi per terra, anche in Puglia si possono vedere ancora oggi, no? Non c'erano scale d'accesso, calavano giù le persone e gli animali con le corde, stavano dentro sei mesi, buttavano dentro queste olive che rancidivano da matti e facevano questo olio. Immaginate cosa veniva fuori lì, che c'erano gli animali, mangiavano, bevevano, andavano in bagno, chissà. E era un olio, diciamo, che veniva utilizzato per le lampade votive, per le lampade dell'illuminazione, quindi l'armonia era appunto questa preghiera, no? E finalmente l'aloe che ne guarisce il corpo. Veniva considerato indispensabile per attraversare i mari e veniva piantato nel giardinetto di poppa, cioè i velieri una volta avevano un posto che era a poppa, quindi lontano dagli spruzzi che vengono da prua, quindi il posto più riparato, dove venivano coltivate alcune piccole quantità di verdure, no? Che servivano più che altro al comandante e ai primi ufficiali per non avere lo scorbuto. Noi sappiamo che il problema dei navigatori era lo scorbuto, questa malattia dovuta alla mancanza della vitamina C e che è mortale. Ora, l'aloe è ricca di vitamina C, ma non è ricca solo di vitamina C, è ricca anche delle vitamine E e di tutte le vitamine del gruppo B. Per esempio, un'altra malattia che colpiva i naviganti era il beriberi. Beriberi, mancanza di vitamina B1, è mortale al 99%, quindi se non diamo la vitamina B1... ben pochi possono scampare. Un'altra malattia che oramai ci siamo anche dimenticati che esista e che comunque fino al secolo scorso colpiva anche molti contadini eccetera, era la pellagra, la mancanza di vitamina B3. Tra l'altro la vitamina B1, per chi non lo sapesse, è, diciamo, anche uno dei sistemi che si può utilizzare per non farsi pungere dalle zanzare. Se noi andiamo in un paese tropicale e non vogliamo farci fungere per non prendere, che so io, la malaria piuttosto che la febbre gialla eccetera, no? Dobbiamo cercare di non farci pungere, allora ci mettiamo addosso questi autan tropicale, antibrunforte, che sì, funzionano, però, diciamo, se prendiamo un alto dosaggio di vitamina B1, no? Ci sono dei farmaci apposta, per esempio il Benerva, che viene venduto in farmacia anche senza ricetta medica, noi vedremo che anche le persone che vengono punte di più verranno punte pochissimo o niente, perché la vitamina B1 dà un odore al sangue, alla pelle, al sudore che noi non sentiamo, ma che è sgradito agli insetti. Quindi vi consiglio durante il prossimo viaggio di fare questa esperienza. Ma che vada, la vitamina B1 fa un gran bene anche al fegato, no? La danno per esempio agli etilisti per fargli ricostruire il fegato, che ha l'epatite C e compagnia bella. Siamo rimasti comunque alla pellagra. La pellagra è mortale al 97%, mancanza di vitamina B3, nell'aloe c'è. Poi finalmente c'è un'altra malattia, un'altra avitaminosi, che è l'anemia perniciosa, che è mancanza di acido folico e vitamina B12, e nell'aloe c'è anche la vitamina B12. La vitamina B12 è rarissimo trovarla nei prodotti di origine vegetale, c'è di solito nei prodotti di origine animale, per cui i vegetariani stretti, i vegani eccetera, spesso hanno questi problemi dovuti alla carenza di cobalto. La vitamina B12 si chiama anche cianocobalamina proprio perché è a base di cobalto. Il cobalto è un catalizzatore che serve alla respirazione cellulare. Noi abbiamo l'emoglobina, abbiamo i globuli rossi, ma perché scambino l'ossigeno? Perché l'emoglobina sia attivata ci vuole il cobalto, quindi i vegani tante volte hanno questi problemi che non si rendono conto di respirazione ed è dovuta alla carenza di vitamina B12, vitamina B12 che fra l'altro fa benissimo anche al fegato, quindi nell'aloe c'è questo, ma oltre che questo ci sono tante altre vitamine, ci sono sali minerali, c'è magnesio, c'è manganese, c'è rame che va bene per il sistema immunitario, c'è zinco che va bene per la prostata, quindi Cristoforo Colombo aveva sicuramente ragione quando diceva che l'aloe cura il corpo del marinaio, quindi con l'aloe il marinaio si manteneva in buona salute. Poi venendo su, diciamo, nella storia troviamo Paracelso. Paracelso è importantissimo perché era un alchimista. Allora, l'alchimia è stata la madre della chimica, ma è stata anche la madre della medicina allopatica, cioè della medicina come la conosciamo noi, della medicina moderna. Paracelso è stato il primo che ha cominciato a usare i veri e propri farmaci. Una volta, diciamo, per curare si usavano solo le erbe, i composti vegetali. Paracelso ha cominciato a usare anche i composti minerali. Celebre la terapia mercuriale della sifilide. Noi sappiamo che la sifilide non c'era nell'antichità, è stata importata dal Nuovo Mondo, da Cristoforo Colombo e compagnia bella. Noi gli abbiamo portato la varicella, la vaiola, abbiamo fatto morire, c'è stata una moria di più dell'80% della popolazione per queste nostre malattie. In compenso loro ci hanno dato la sifilide, che la sifilide non era da ridere, una volta si moriva in una quindicina di giorni, si moriva, poi dopo diciamo ci siamo adattati, come loro morivano con la varicella, morivano, invece noi non morivamo, noi morivamo con la sifilide mentre loro no, adesso ci siamo adattati e è molto meno grave anche perché ci sono gli antibiotici. Paracelso aveva trovato questa cura mercuriale che consisteva nell'imbottire la persona di mercurio, voi sapete che il mercurio è velenosissimo, no? Quindi se la persona era forte sopravviveva e moriva, diciamo, la spirocheta e si liberava dalla sifilide, altrimenti morivano tutti e due e si liberava lo stesso dalla sifilide, no? Quindi è stato il padre, comunque usava anche altri metalli pesanti, usava prodotti, diciamo, minerali, eccetera. Non per niente è morto a 48 anni d'età, cioè Ippocrate che usava le erbe è morto a 103 anni, questo che usava le medicine è morto a 48 anni, difatti se noi vediamo anche oggi non è che con i farmaci riusciamo a risolvere tutto, con i farmaci noi riusciamo a mettere l'uomo nelle condizioni di autoguarirsi, come diceva il dottor Albert Schweitzer, no? Premio Nobel per la pace, diceva dovrebbe essere un segreto, ma io ve lo dico lo stesso, noi medici non facciamo nulla, noi mettiamo solo in condizioni il corpo di guarirsi attraverso il suo guaritore interno, in altre parole dobbiamo mettere il corpo, fortificare il sistema immunitario. Comunque tornando a cosa che l'aloe fa egregiamente, come vedremo fra un attimo, tornando a Paracelso, no? Paracelso nella sua botanica occulta ha descritto gli usi magici dell'aloe. Ora noi dobbiamo pensare che una volta, diciamo, la magia permeava un pochettino il mistero, eccetera. Le cose che non si riuscivano a capire bene erano cose magiche. Ancora oggi l'aloe è considerata presso certe culture una pianta magica. Per esempio in Egitto, quando si sposano, una nuova coppia deve entrare nella nuova casa sotto, come dire, un ciuffo di aloe. È un po' come noi che ci dobbiamo baciare sotto il dischio a Capodanno, no? Così troviamo il nuovo amore, cambiamo la vita. Loro devono iniziare sotto il ciuffo dell'aloe e ci deve essere la pianta dell'aloe in giardino. In Messico è considerato di buon auspicio avere due bei vasi di aloe all'ingresso della casa. E in Africa, in parecchie culture, no? All'ingresso della capanna ci devono essere due belle piante di aloe, anche lì piantate per terra, perché lì è inutile metterle nei vasi, mica devi portarle dentro quando gela, che non gela mai, perché così tiene lontani i cattivi spiriti e tiene lontano soprattutto il malocchio, ma funziona perché tiene lontano il malocchio l'aloe. Sicuramente funziona, assolutamente, una cosa scientifica, tiene lontano un malocchio. Che cos'è questo malocchio? Allora, l'africano, sono stato giù anche in Malawi e fanno, insomma, poverini, fanno, come dire, sono teneri, no? Quando si ammalano, mica vanno a pensare, il bambino c'ha mal di pancia, mica vanno a pensare che ha bevuto l'acqua sporca, che ha preso i vermi, eh no, ma hanno fatto il malocchio. Quando ti viene un'infezione, cavolo, qui mi hanno fatto il malocchio, devo trovare chi me l'ha fatto, non vanno a pensare che si sono tagliati, non l'hanno disinfettato, gli ha dato dentro lo sporco, i batteri, la suppurazione, no, quello lì è il malocchio. Allora, se io ho una bella pianta di aloe lì, mi taglio, prendo una foglia, la metto su, antibatterica, cicatrizzante, emostatica, guarisco subito. Il bambino c'ha mal di pancia, gli do un pezzo di foglia di aloe, lo libera dai parassiti, gli sistema lo stomaco, qualunque malattia va via, ed ecco che il malocchio non mi viene più, e quindi funziona, no? In questo senso. Quindi gli usi magici dell'aloe riposano sulle sue virtù terapeutiche. Contemporaneo, diciamo, qui siamo al 1500, contemporaneo di Paracelso era Pietro Andrea Mattioli, che ha scritto una specie di enciclopedia della medicina, in cui era senese, no? E in cui descrive le proprietà dell'aloe. Ve lo leggo perché è abbastanza completo e anche abbastanza buffo da sentire, no? Comunque era avanzato come pensiero questo Pietro Andrea Mattioli. Allora, riconosce l'effetto cicatrizzante dell'aloe. Cito le sue parole: non di meno può elle disseccare che agevolmente saldare le ferite, quindi le cicatrizza. Poi l'effetto purgante, infatti l'aloe è un potente purgante, contiene specialmente nel parenchima, cioè nella parte verde, nella buccia, gli antrachinoni, che sono quelle sostanze amare, sono degli zuccheri, dei polisaccaridi, degli zuccheri complessi, che sono purgativi, quindi se noi ne mangiamo troppo, poi dopo andiamo sul gabinetto, vedremo che uno degli effetti del frullato è quello di mettere in moto l'intestino, anzi, certe volte anche fin troppo, quindi bisogna iniziare con prudenza, quando iniziamo a usare il frullato, con metà dose e poi aumentare le dosi anche secondo la tolleranza personale. Comunque, effetto purgante, solve il corpo, poi gastroprotettivo, utile allo stomaco, sana l'ulcere maligne e contumaci, cioè le ulcere maligne, quelle che ti portano alla tomba, ti fa guarire, e anche contumaci, quelle che non sai da avere e che ti danno fastidio. Santo cielo, come mai? Studi moderni ci indicano che l'aloe è efficace contro l'Helicobacter pylori. Noi sappiamo che l'Helicobacter pylori è quello che ci crea l'ulcera, ci crea la gastrite, eccetera, no? Lui non lo sapeva, però sapeva l'effetto, no? Poi antinfiammatorio, vale alle infiammazioni della bocca, ricordiamo di scori, delle gengivite, eccetera, del naso e degli occhi. Poi effetto stimolante, solve l'aloe, la collera e la flemma, e modifica, attenzione, la testa da quelle e parimenti lo stomaco. Quindi, fulgido esempio di medicina psicosomatica. Già allora, nel 1500, ci si era resi conto che la testa era essenziale per guarire o per ammalarsi. È la mente che domina il corpo. Questa concezione è stata ripresa solo recentissimamente dalla medicina moderna. Noi sappiamo che tante affezioni dello stomaco sono dovute al nervoso, alla rabbia repressa, eccetera. Solve l'aloe e la collera. Quindi quando uno si arrabbia troppo, e la flemma è la mancanza di energia, e modifica la testa, quindi proprio il modo di pensare, da quelle parimenti lo stomaco. Sappiamo che la testa influisce sul corpo e il corpo influisce sulla testa, quindi c'è un feedback fra queste cose. Poi potere antisettico, libera l'uso quotidiano dai morbi mortiferi, e tolto, che vuol dire assunto, insieme con mirra, quindi ricordiamo Pericle, aloe, mirra e zafferano, preserva non solamente i corpi morti dalla putredine, ma ancora i vivi, quindi come i faraoni, che venivano imbalsamati e comunque mantenevano la salute utilizzando l'aloe. E finalmente l'effetto antielmintico, che vuol dire contro i vermi, contro i parassiti intestinali, ammazza i vermini del corpo. Ora, questi vermini del corpo, noi diciamo, vabbè, chi se ne frega, tanto qui non ce li ha più nessuno, chi è che c'ha la tegna, gli osciuri, una volta erano molto comuni, no? Non conosco nessuno che abbia avuto il verme solitario, la tegna, gli osciuri, qualcuno, sì. Ma non ci sono solo queste parassitosi maggiori, ci sono le parassitosi minori, quelle che non si manifestano e che non sono studiate, anche perché non danno dei seri problemi immediati, ma che alla lunga minano la salute. E si considera che 4 persone su 5 in Italia soffrono di questa tipologia di parassitosi, quindi probabilmente anch'io, probabilmente anche voi, senza saperlo, senza che sia una cosa conclamata, sono parassiti microscopici che vivono nell'intestino, ma che creano irritazioni, creano problemi, creano disbiosi e compagnia cantando. Allora l'aloe, il primo effetto dell'aloe che era conosciuto nell'antichità, era proprio questo effetto di liberazione dei parassiti, antiparassitario, antielmintico, quindi è molto importante perché, come abbiamo detto prima, nell'intestino risiede la vita e la morte dell'uomo, quindi l'intestino funziona, funziona tutto, l'intestino non funziona, il corpo ha poche probabilità di essere ricondotto alla buona salute. Qui siamo nel 1600 circa. Dal 1600 in avanti l'uso dell'aloe è andato un pochino a perdersi, purtroppo, per vari motivi. Il primo motivo è un motivo climatico. Allora c'è stata una piccola mini glaciazione, noi possiamo leggere per esempio che a Firenze erano andati a camminare sull'Arno gelato ai tempi di Lorenzo il Magnifico, eccetera. Caspita, l'Arno non gela più, no? Qui vuol dire che faceva freddo. I ghiacciai erano scesi verso valle, erano state evacuate vari paesi nelle Alpi. I valici che erano aperti e pervi sono diventati chiusi dai ghiacci e si stanno sciogliendo adesso. Una volta la via delle Alpi era aperta, si passavano dove adesso ci sono i ghiacciai, no? Passavano, c'era una comunicazione fra la parte di qui e la parte di là delle Alpi, quindi questo riscaldamento globale è più un riscaldamento globale con due L, perché non è certamente l'anidride carbonica che ci fa riscaldare, perché questi cicli di riscaldamento e di glaciazione nel passato sono stati documentati sia dal punto di vista degli scritti che ci sono pervenuti, sia diciamo studiando le specie botaniche, eccetera. La Groenlandia, per esempio, la Greenland, la Terra Verde, era abitata dai vichinghi, prima ancora di Cristoforo Colombo, che ci coltivavano la vite, quindi facevano il vino nella Groenlandia, quindi non c'erano tutti quei ghiacci che ci sono adesso, poi è stata abbandonata proprio perché sono arrivati questi ghiacci, i vichinghi hanno detto è inutile che c'è questo via fare, cioè, che fa un freddo porco, sono tornati in Danimarca e da dove erano partiti, no? E questo raffreddamento ha portato purtroppo a far morire queste piante di aloe, dove si erano diffuse in tutta Europa. Si sono salvate quelle in Sicilia, quelle Nord Africa, quelle sud della Spagna, eccetera. E siccome le piante di aloe hanno le caratteristiche, specialmente quando vengono utilizzate fresche, quindi non conservate, allora i sistemi di conservazione erano molto primitivi, per esempio l'isola di Socotra, no? Prendevano le foglie, le facevano seccare, le riducevano in polvere, tante proprietà, noi vedremo che faremo frullato all'ombra, cioè non in piena luce, perché alcuni componenti tipo l'aloe modina si alterano con la luce diretta, figuriamoci lì le facevano seccare al sole, poi non so, gli arabi le facevano a pezzi, le mettevano negli otri di pelle di capra, le schiacciavano, anche lì le facevano seccare, e non so, in Giamaica le facevano bollire queste foglie, facevano una sorta di marmellata, insomma alla fine la proprietà che rimaneva principalmente dell'aloe era l'effetto effetto purgante. Allora si usava l'aloe specialmente come purgante, per cui immaginatevi voi, il bambino che aveva mal di pancia, arrivava la mamma e gli diceva: allora carino, che cosa vuoi, l'olio di ricino o l'aloe? Il bambino doveva piangere, insomma, quando diventava grande l'aloe non voleva più neanche saperlo, era difficile trovarlo, gli era andato un po' fuori dagli occhi. Inoltre stavano venendo avanti le nuove medicine, quelle inventate da Paracelso. I medici di allora hanno scoperto che effettivamente sì, potevano guadagnare qualcosa facendo la visita come facevano curando le persone, ma si guadagnava molto di più vendendo le medicine, ragazzi. Cioè, con le medicine si guadagna molto di più che a fare il medico. Difatti, oggi come oggi, quello che va è la farmacopea, no? Sono medicine, medicine, medicine. Qual è il medico che vi visita? Qual è l'ultima volta che il vostro medico vi ha guardato la lingua, vi ha toccato la pancia, vi ha chiesto come andate di corpo, ha voluto vedere la vostra cacca di che colore è, sentirne l'odore come facevano i medici cinesi? A me non è mai successo. Piuttosto ti scrivono diciamo la medicina. I medici appunto di una volta hanno scoperto che guadagnavano di più a fare i farmacisti che neanche a fare i medici, perché insomma una medicina, perché sia valida, deve avere quattro proprietà. Primo, deve essere misteriosa, non si deve sapere di che cosa è fatta, eccetera, perché se tu sai com'è fatta poi te la fai da solo, no? Se invece facendo tutti questi composti, batteria veneziana, eccetera, tutto il mistero, chissà di cosa è fatta. Può essere complicata perché anche se sai di che cosa è fatta, c'è tutto il procedimento, non puoi mica farlo, no? Poi deve essere costosa, perché se non costa ci si guadagna poco, no? E poi finalmente la vera medicina di successo deve essere una medicina che non guarisce, è una medicina che stabilizza il malato e che quindi cronicizza la malattia, per cui uno continua a prenderla, diventa un ottimo cliente. Se ti guarisce è finito il cliente, è finito là, è finito il business, morta là. Ora l'aloe qui, santo cielo, complicata, guardate un po' la foglia, uno la prende. Difficile, ma se ti cresce a casa nel giardino, costosa, non costa niente, e poi, peggio di tutti i peggi, ti guarisce, e quindi dal medico non torni più. Quindi si guardavano bene dal dare l'aloe, no? Quindi l'aloe è andata un po' in disuso. È ritornata in auge agli inizi del secolo, parlo del 1900-1900 qualcosa, quando è stata scoperta la radioattività, i raggi X. Allora la radioattività veniva vista un po' come la soluzione di tutte le malattie, addirittura erano arrivati i medici a fare delle iniezioni di isotopi radioattivi perché dicevano che davano energia e terminavano rapidamente le malattie. In effetti poi si terminavano proprio, perché poi è stata abbandonata per fortuna in questo modo, però all'inizio del secolo era uso fare così, no? E i medici alla fine erano purtroppo anche vittime dei loro stessi sistemi. Sappiamo che i coniugi Curie sono morti proprio di cancro, di leucemia, e tutti i radiologi di una volta prendevano il cancro e morivano ancora fino a poco dopo il dopoguerra, la seconda guerra mondiale, perché le dosi che davano ai pazienti di raggi X erano elevatissime, centinaia di volte maggiori delle moderne macchine che sono molto sensibili, diciamo, danno pochissimi effetti collaterali, no? E le prendeva anche il radiologo, no? E soprattutto succedeva che durante una radiografia, con queste dosi massicce di raggi X, queste lampade poco schermate, eccetera, il paziente si scottasse e si producevano queste radiodermiti. Radiodermiti sono delle scottature però profonde, perché i raggi X passano attraverso il corpo e quindi scottavano in profondità ed erano inguaribili, e quindi si cercava il modo di far guarire questi poveri ustionati, e il modo è stato trovato. Troviamo dei numerosi articoli nei giornali della medicina, specialmente degli Stati Uniti, con l'aloe. L'aloe è in condizioni di guarire anche questi ustioni, la pianta dell'ustione la chiamavano i romani, effettivamente riesce a rimarginare queste ferite. Di questo gli studi, diciamo, sono arrivati al 1935, 1939, 1941. Gli americani hanno usato la bomba atomica in Giappone a Nagasaki e Hiroshima nel 1945, poi sono andati a soccorrere i malcapitati e purtroppo ce n'erano molti che avevano questi radiodermiti, queste ustioni da radiazione. E l'unica cosa che poteva salvarli era effettivamente l'aloe. Quando ne avevano prese troppo morivano e basta, ma quando potevano salvarli, diciamo, si salvavano col gel dell'aloe. Quindi è stata riportata in auge l'uso dell'aloe per le ustioni da radiazione. Venendo ai nostri giorni, è stato finalmente scoperto un sistema per conservare il gel dell'aloe, che è molto deperibile, no? Si ossida facilmente, abbiamo visto che con l'aria si secca, eccetera, perde le proprietà, ad opera di Bill Coats, questo americano, che ha visto che il fondatore dell'aloe vera americana, no? Che ha brevettato il sistema, e un po' tutti i gel che voi trovate nei vari supermercati, nelle farmacie, eccetera, sono conservate con questo sistema, cioè sottopone il gel a degli sbalzi di temperatura, lo riscalda per un periodo brevissimo, per pochi secondi, lo raffredda rapidamente, di modo che non si alterano le vitamine, ma muoiono, diciamo, gli agenti batterici, e quelle muffe specialmente. Poi ci addiziona vitamina C, vitamina E e sorbitolo. Quindi oggi come oggi possiamo trovare l'aloe da tutte le parti, lo mettono anche negli shampoo, lo mettono nella crema, lo mettono nel dentifricio, santo cielo, non so dove ancora possono metterlo. Però non bisogna dimenticare che le proprietà più forti, più vere e più efficaci le troviamo nella pianta viva, nella pianta appena colta, e specialmente nel frullato d'aloe, quello inventato, diciamo, così dicono, da padre Romano Zago. In realtà padre Romano Zago non ha inventato un bel niente, padre Romano Zago è un frate minore, un frate dell'ordine dei frati minori, che era stato mandato in Brasile a, come dire, a fare opera di catechesi nelle favelas, queste bidonville, e cosa aveva visto? Ha visto che il cancro lo prendevano anche purtroppo anche le persone povere, anzi forse magari lo prendevano anche di più, però mentre le persone ricche andavano a farsi curare nelle cliniche perché avevano i soldi per pagare, il povero non aveva i soldi e allora si curava con un sistema tradizionale che consisteva nel prendere delle foglie di aloe, frullarle con miele e un po' di rum, che non manca mai nelle case, diciamo, di questi disperati, e bevendo questo frullato guarivano, mentre i ricchi nelle cliniche, contornati dagli agi, da tutte le cure possibili e immaginabili, morivano tranquillamente, ma con una gran comodità, no? E allora dice, ma caspita, possibile che, oltretutto, non è che guarivano solo dal cancro, guarivano anche da tante malattie cronico-degenerative, perché il frullato d'aloe, adesso lo vedremo, serve a un'infinità di altre cose. Era lì che titubava, eccetera, una consorella si ammala di cancro, diceva, senti, visto che qui non c'è più niente da fare, proviamo col frullato. Oh, questa qui è guarita. Allora ha cominciato a far conoscere le cose, poi si è trasferito a Gerusalemme, quasi che l'aloe ritornasse sul posto dei templari, e da lì ha fatto conoscere l'aloe un po' in tutto il mondo. Aloe che viene utilizzato, è stato utilizzato per un certo periodo empiricamente, si sapeva che faceva bene, ma perché facesse bene non si sapeva. Ora, non è che uno deve sapere perché fa bene, altrimenti non funziona. Funziona anche se noi non lo sappiamo, no? Chiaramente. La Madame Curie è morta lo stesso di radiazione, anche se non sapeva che la radiazione rovinava il sistema immunitario. È morta lo stesso. Anche l'aloe funziona lo stesso, anche se noi non sappiamo perché. Però ci sono molti studi attualmente che sono andati a vedere perché e per come l'aloe funzioni. Purtroppo sono studi poco finanziati, perché le case farmaceutiche non hanno un grosso interesse a far conoscere l'aloe, primo perché non è brevettabile e secondo perché non gli porterebbe, addirittura gli porterebbe via a mercato, insomma, cioè, se uno usa l'aloe invece che usare altri prodotti, è chiaro che nessun buon dirigente penserà mai a cannibalizzare il business della sua casa madre, altrimenti lo licenziano oltretutto. Comunque ci sono varie organizzazioni, una per esempio in Italia è l'AMA, l'Associazione Maremmana Amici Aloe, no, di cui io mi sono associato, no, facendo la tesi, no, io l'ho conosciuta facendo la tesi, e avevo un notiziario che mi aveva dato l'Associazione Amici Aloe del Vercellese, che era qui di Novara, di Vercelli, no, e io ero andato a prendere le prime piante di aloe proprio da loro, e mi hanno dato un notiziario, poi l'ho scritto, ho conosciuto, diciamo, questa associazione, Giuseppe Favilli, e poi per ringraziare delle notizie, loro hanno scritto anche un libro proprio sull'aloe, e ho mandato una copia della mia tesi, siccome il capitolo 2 parla dell'aloe, poi loro mi hanno invitato al congresso, mi hanno fatto parlare, ho fatto la prima di queste conferenze, no? E tutto è nato da lì. E questa associazione maremmana, con i soldi delle tessere, quindi pochissimo eccetera, sta portando avanti tutta una serie di studi da anni, e attraverso prima l'università di Pisa, poi i laboratori di Lucca e adesso l'università di Genova, c'è la dottoressa Bassi che volontariamente non si fa pagare, no? Usa le strutture dell'università e sta studiando, diciamo, il funzionamento dell'aloe sulle cellule, l'azione dell'aloe sulle cellule tumorali. E gli studi non costano nulla, però purtroppo le linee di cellule tumorali costano 1500 euro a linea, quindi si possono fare 2 o 3 studi all'anno, non di più, quello che riescono ad avere con i soldi delle tessere. E loro pubblicano i risultati sul notiziario, io qui l'ho ricevuto proprio l'altro ieri, il notiziario, l'ho copiato e se qualcuno vuole leggerlo, no? Ci sono degli studi di questo medico che si chiama dottor Gerald James Beckheim, che è una persona di colore del Kenya, che ha ricevuto una borsa di studio per mandare avanti questi studi e sta studiando l'effetto dell'aloe sul sistema immunitario. Sul sistema immunitario, neanche a dirlo, diciamo, viene enormemente potenziato dall'uso dell'aloe. Ma vediamo che cosa fa il frullato. Allora, l'efficacia del frullato si svolge su tutto il corpo, su tutto il sistema. Una medicina che funziona solo per una cosa, trascurando tutto l'insieme, non può essere una medicina efficace. La salute è tutto un insieme. Non può esserci un organo malato in un corpo interamente molto sano, come non può esserci un organo sano se c'è il corpo che è malato. Io non posso avere gli occhi che funzionano benissimo se tutto il mio corpo è malato. La vista mi si abbassa, gli occhi non funzionano, non posso avere un fegato o il cuore o i polmoni che funzionano bene se il cuore non funziona. Noi sappiamo i malati di cuore, poi dopo va insieme tutto quanto. L'aloe è efficace un po' su tutto il corpo, vediamo, c'è l'imbarazzo della scelta. Cominciamo per esempio dai trigliceridi e dal colesterolo, che è uno dei grossi problemi dell'uomo moderno. Tanti hanno molto colesterolo, trigliceridi alti, la dieta è sbagliata, eccetera. Tanti prendono le statine, caspita, quindi mi abbassa il colesterolo e tutto. Queste statine hanno degli effetti secondari molto pesanti. Uno per tutti, per i maschietti, fa perdere la virilità. Tanti perdono la virilità, poi litigano con la moglie e compagnia. Purtroppo, poi dopo si sa che la statina, non è vero che lui c'ha l'amante, no? Purtroppo è un effetto collaterale, ma ce n'è anche altri, per esempio, anche solo 3-4 settimane di uso delle statine si riduce del 40% i tassi del coenzima Q10, l'ubichinone, che è quello che presiede la respirazione cellulare, quello che ci fa funzionare bene il cuore, eccetera, quindi un antiossidante fortissimo. Ridurre del 40% il tasso del coenzima Q10 vuol dire autostrada per l'invecchiamento veloce e anche per le malattie cardiache, quindi prendo le statine per evitare poi le malattie cardiache, il deposito della placca ateromatosa e purtroppo invece vado incontro a malfunzionamenti del cuore. Invece l'aloe abbassa i trigliceridi e abbassa il colesterolo, ma non solo abbassa il colesterolo, noi sappiamo che il colesterolo c'è quello buono e quello cattivo, no? l'LDL e l'HDL, l'H è quello buono e l'L è quello cattivo. Allora mi alza il tasso di colesterolo buono e mi abbassa quello di colesterolo cattivo, quindi può aiutare a prendere meno statine, che è già una buona cosa. Protegge lo stomaco, abbiamo visto che è efficace contro l'Helicobacter pylori, viene usato anche nell'antichità per le affezioni gastriche. Poi protegge il fegato, depura il fegato, protegge il fegato anche in caso di epatite, epatite C specialmente. Sappiamo che l'epatite C è una malattia dalla quale non si guarisce, è una malattia cronica e degenera solitamente in vari casi, in altissima percentuale, degenera purtroppo in cancro al fegato. Con l'aloe evitiamo questo tipo di problemi. Protegge i reni, quindi depura i reni e abbassa gli acidi urici, quelli che poi ci portano ad avere la gotta. A livello del pancreas migliora la funzionalità del pancreas e nel diabetico diminuisce il fabbisogno dell'insulina. Molti mi dicono: ma io ho il diabete, posso prendere frullato di Padre Romano Zago che ha dentro il miele? Perché il miele è zucchero, no? Certamente lo può prendere. Allora, il diabetico, tanto per cominciare, potrà mettere meno miele. Noi mettiamo circa 400 grammi di miele ogni 400 grammi di foglie. Il diabetico può metterne anche solo 200, anche solo 150 grammi di miele. Inoltre, prendendo un cucchiaio mattino, un cucchiaio a mezzogiorno, un cucchiaio la sera, non è che si assume poi tutto questo gran zucchero, anche perché il fabbisogno di insulina e il funzionamento del pancreas migliora via via che si prende questo frullato, per cui sicuramente lo può prendere con grande serenità. A livello del sangue aumenta i tassi di emoglobina, quindi quanti soffrono di anemia, eccetera, l'aloe aumenta l'emoglobina. Abbiamo detto che diminuisce gli acidi urici, a livello dell'intestino regolarizza l'intestino, libera dai parassiti, come abbiamo detto, e quindi presiede alla salute dell'intero corpo. È un disintossicante supremo l'aloe, fa effetto anche, diciamo, a livello degli occhi. Gli occhi posso curarli sia col gel dell'aloe chinensis o anche dell'aloe chiarete, ma si mette 50% di gel e 50% di acqua, acqua distillata è meglio, ma va bene anche l'acqua minerale non gasata, diciamo, pura, e si mette negli occhi. Tutti i giorni lo faccio nuovo. C'è qualcuno addirittura, ci sono dei casi, che è guarito dalla degenerazione della macula, che è una cosa incredibile. Ma già, diciamo, Vladimir Filatov all'inizio del secolo è morto nel 46-56, insomma, questo grandissimo oftalmologo russo è quello che ha inventato il trapianto della cornea, l'operazione di cheratoplastica. Lui utilizzava l'aloe per mettere a bagno nell'aloe le cornee che espiantava e aveva trovato che da una sola cornea poteva fare anche 10 interventi. La cornea, mi dice la medicina ufficiale, non è vascolarizzata, non cresce, è morta, difatti la posso prendere, non mi dà fenomeni di rigetto, eppure lui, mettendo le foglie di aloe al freddo per 10 giorni, aumentava le capacità rigenerative delle foglie, chissà perché, tenendole 10 giorni in frigorifero la capacità rigenerativa del gel aumenta, metteva a bagno queste cornee nel gel di aloe e faceva queste operazioni. Quindi gli occhi, diciamo, se io metto il gel dell'aloe negli occhi è ben possibile che mi vada a rigenerare l'intero occhio, addirittura a livello della macula. Io stento a crederlo, ma ci sono delle lettere di gente che l'ha fatto, che ha avuto, diciamo, la regressione di questa malattia altrimenti degenerativa. Protegge dalle radiazioni ionizzanti, protegge non solo dalle ustioni, quindi mettendo il gel, ma anche usandolo internamente. Quindi chi è sottoposto alla radioterapia sicuramente può usare, anzi direi deve usare, il frullato di aloe. Finalmente migliora, diciamo, e diminuisce i radicali liberi nel corpo. Noi sappiamo che i radicali liberi sono quelli che ci portano all'invecchiamento precoce, e diminuisce lo stato di stress ossidativo dell'organismo. Questi sono studi che sono stati fatti l'altro anno dal professor Iorio, sempre in collaborazione con l'AMA. I componenti dell'aloe, i componenti nell'aloe c'è un po' di tutto. Allora, dobbiamo distinguere i componenti amari che ci sono nella buccia, gli antrachinoni, dai componenti invece più vitaminici e mineralizzati che ci sono nel gel. Allora, il gel è ricco di sostanze disinfiammanti, di polisaccaridi, di vitamine, di minerali, eccetera. Invece, abbiamo già parlato di questo, invece gli antrachinoni nella buccia hanno dei componenti molto forti e molto validi, specialmente per le malattie cronico-degenerative, specialmente per il cancro. È per quello che bisogna usare il frullato integrale. Quei composti che si prendono, che sono trasparenti, che sono il gel, hanno sì una loro funzione ricostituente, revitaminizzante, remineralizzante, disinfiammatoria anche a livello dello stomaco, dell'intestino, purificano la pelle, eccetera, però non hanno l'effetto, diciamo, sul cancro o su altre malattie cronico-degenerative. Per quello dobbiamo avere il frullato integrale. I componenti sono, per esempio, l'aloe modina è fotosensibile, quindi adesso quando faremo il frullato, quando farete il frullato a casa, dovrete farlo non al sole, cioè se avete il tapparello tirate giù il tapparello, o meglio aspettate la sera, si fa con una candela o comunque con una luce non tanto forte, perché ci sono questi componenti che sono fotosensibili. Uno dice sì, ma l'aloe sta al sole, allora cosa mi viene a raccontare? Ecco, allora un conto è la pianta intera che ha le cellule integre. L'aloe modina è dentro e contenuta nelle hemodin cells, nelle cellule che la contengono e la proteggono. E un conto invece l'aloe frullata, dove io le spacco le cellule, è un po' quando si usa l'aglio, no? L'aglio, c'è l'allina e l'allinasi che vanno insieme e formano l'allicina. Difatti ci dicono tutti i grandi cuochi o anche le persone, le casalinghe del sud, che dicono se vuoi che l'aglio abbia un buon profumo lo devi schiacciare perché l'allina e l'allinasi vanno assieme e formano l'allicina. C'è anche un supremo antibiotico, eccetera, no? Se io schiaccio l'aglio oggi e lo uso domani, vedrete che schifezza che diventa, no? Cioè, si ossida. Mentre prima di essere schiacciato l'allicina non si formava e non si ossidava, no? Quando la schiaccio, a contatto con gli agenti atmosferici, specialmente l'ossigeno, si altera. Lo stesso succede per le foglie dell'aloe alla luce. Allora, l'aloe modina ha un effetto, ha vari effetti. L'effetto più importante è quello che induce l'apoptosi delle cellule cancerose. Cos'è l'apoptosi? È il suicidio programmato di queste cellule. Il corpo umano ha un sistema di difesa efficacissimo nei confronti del cancro. Quando una cellula comincia a uscire dagli schemi e a trasformarsi in cancerosa, cosa che succede milioni di volte in ogni giorno in ogni organismo sano, subentra questo programma che è un autosuicidio ad opera degli enzimi, si autodigerisce. A volte questo non funziona, invece l'aloe modina, grazie, un goccio d'acqua, l'aloe modina aumenta esponenzialmente le capacità di difesa dell'organismo tramite questo suicidio programmato. L'aloe modina è anche efficace, assieme all'emodin, che è un altro composto, contro lo Staphylococcus aureus. Ora, l'aloe modina da sola non fa niente contro lo stafilococco, l'emodin da solo non fa niente. Messi insieme sinergeticamente riescono ad aver ragione di questo, che è uno dei batteri più insidiosi che possono minare la nostra salute. Questo vuol dire che la sinergia è molto importante. La medicina ufficiale tante volte prende i composti della pianta, la seziona, vede i vari composti cosa sono, li isola e studia le proprietà di ogni singolo composto. Ora, questo non è un modo di agire molto corretto, perché trascura gli effetti sinergetici, e qui, diciamo, ne abbiamo l'evidenza. Ma non sono solo due composti, sono le varie centinaia di composti che compongono la pianta intera, che agendo assieme hanno un effetto benevolo sull'organismo. Quindi quando noi andiamo a leggere l'aloe modina, che so io, è dannosa, qualcuno è venuto fuori a dire l'aloe modina è velenosa. Beh, certo che è velenosa, anche l'antibiotico è velenoso, lo dice il nome stesso, antibios è contro la vita. Provate a mangiare una scatola di antibiotico a vedere che cosa succede. Ma come diceva Paracelso, la differenza tra una medicina e un veleno è solo il dosaggio. L'aloe mudina nel dosaggio che noi prendiamo nel frullato è una medicina. Se io vado a bermi un chilo di frullato, insomma, non è che mi faccia tanto bene, prima di tutto vado sul gabinetto e non vengo via più, ma ce l'ho santo, bisogna stare ai dosaggi. Poi dopo c'è l'aloe mannano, l'asce mannano. L'aloe mannano è attivo a livello delle 150 stazioni linfonodali intestinali, l'asce mannano invece è un anticancro molto forte. Per chi se ne intende un po', l'asce mannano è contenuto anche nel ginseng, nell'eleuterococco, che sarebbe il ginseng europeo, nella cartilagine di squalo, nei funghi shiitake e nell'astralago, che tutte queste sono sostanze fortemente anticancro. Addirittura l'astralago è stato fatto questa prova proprio l'anno scorso, le 3A, aloe, aglio e astralago. Con la tintura madre, 30 gocce di tintura madre al mattino, mezzogiorno e sera, di questi tre composti, ci sono alcune decine di persone, per ora sono solo alcune decine che stanno facendo questa sperimentazione, hanno visto che persone che prendevano il raffreddore tutti gli inverni, sempre imbacuccate, prendevano l'influenza, se c'era in giro un bacillo se lo prendevano loro, eccetera, hanno passato l'inverno senza ammalarsi. Quindi aumenta le difese immunitarie. Il professor Giordo che ha fatto questo sempre con l'associazione Amici Aloe. Finalmente ci sono le lecitine nell'aloe, queste lecitine sono, secondo gli studi giapponesi, fortemente anticancro anche loro, perché riescono a indicare al sistema immunitario che le cellule da attaccare sono esattamente le cellule cancerose, quelle cellule che si mimetizzano, per cui il sistema immunitario non le attacca più. Noi sappiamo che il sistema immunitario è un po' come la milizia del nostro corpo. Quando attacca troppo, purtroppo ci sono le malattie autoimmuni, le allergie, eccetera. Quando invece attacca troppo poco o comunque non conosce i nemici, purtroppo quelli continuano a scamparsi. Queste lecitine indicano che il nemico sono quelle cellule lì. Bene, adesso volevo dare, se c'è qualche domanda, io rispondo volentieri e intanto pregherei, la Mebi, sì, vorrei far vedere appunto come si fa il frullato. Perché il fine di questa conferenza è anche quello di mettervi in condizioni, per chi già non lo fa, perché qui in questa sala ci sono già persone che lo fanno, il frullato lo usano già da tempo, mettervi in condizioni di farlo a casa vostra, da soli, per un uso preventivo. Io non devo usare le medicine quando, la medicina o i rimedi naturali quando sono ammalato, perché quando sono ammalato è già troppo tardi, devo usarlo preventivamente. Ora, se io utilizzo il frullato 4 volte all'anno, è raccomandato alla variazione stagionale, quindi primavera, estate, autunno, inverno, agli equinozi e ai solstizi. Perché all'equinozio e ai solstizi? Un uso magico? No, non è un uso magico, è per ricordarmi. Primo, perché quando c'è l'equinozio di primavera vuol dire che sto passando dall'inverno alla primavera, e i nostri vecchi ci raccomandavano una bella purga per, eliminare le tossine dell'inverno. L'equinozio di autunno, sto passando dall'autunno all'inverno, il corpo deve cambiare marcia. Se voi notate, i vecchietti, quelli un pochettino che sono lì col piede nella fossa, eccetera, vanno a morirmi, poverini, specialmente in primavera e specialmente in autunno, perché non sopportano lo stress del cambiamento stagionale. Vuol dire che anche noi, senza morire naturalmente, però abbiamo uno stress che se noi facilitiamo attraverso il frullato è molto meglio, e poi è sempre meglio prevenire che curare. Allora vi leggo un pezzo del classico della medicina dell'imperatore giallo del 475-221 a.C., medicina cinese. Dice: il saggio non cura gli uomini quando essi sono già ammalati, ma fa in modo di prevenire la comparsa delle malattie. È sempre troppo tardi somministrare farmaci dopo che la malattia si sia manifestata. Non è forse come scavare un pozzo quando si è in preda alla sete, o sopprimere una rivolta quando si è esplosa? Questo già nel 475 a.C., quindi cerchiamo di essere saggi, di prevenire. Allora,
devo bagnare?
Sì. Mi lasci fare 5 minuti di pubblicità?
Sì, sì, fai.
Il primo e secondo tempo, come da che mondo è mondo, c'è la pubblicità, no?
Esatto.
Intanto ci presentiamo noi, siamo una ditta che vende frullatori.
C'è il coltellino.
Cioè, ci stava quasi quasi, però non è così. Cioè, chi ha raccolto l'invito di Medi e ha praticamente organizzato, sponsorizzato questa serata, è questa realtà commerciale, che però assolutamente atipica, perché non è una realtà commerciale profit, diciamo, cioè anche se deve stare in piedi economicamente, ma è una cooperativa di gente che già da tantissimi anni si è messa insieme
da vedere.
E ha fatto praticamente un negozio, no? Che già è stato precursore su tutto il discorso del biologico, che oggi si chiama del chilometro zero, di una, diciamo, alimentazione sana, e porta avanti anche un discorso del prezzo giusto, no? Cioè da noi lo troverete il prezzo più basso, perché sapete bene che il prezzo più basso implica lo sfruttamento della natura e dell'uomo. Da noi troverete il prezzo più giusto, perché quando tu produci praticamente spesi la natura, quando tu dai dignità e lavoro a delle piccole aziende rispetti l'uomo, tutto quello che ne deriva,
fate passare da vedere,
rispettano poi non solo la natura dell'uomo ma anche noi stessi, per cui siete invitati poi a venire a provare, ci danno un testo per la realtà,
te non te lo do,
che vi spiegano un pochino dove siamo, un po' chi siamo, però siccome noi abbiamo delle grandi funzioni,
fratelli,
abbiamo già fatto anche delle
grandi, fate passare da vedere il gel, ciao,
abbiamo fatto sia Varese, poi l'incontro con il dottor Berrino, che è il seminario della medicina.
Da vedere, diciamo, il gel e la buccia, come si cicatrizza, si può anche mangiare, sì.
E poi c'è un CD con tutte le domande, che mentre anche uno fa altre cose può sentire quello che è venuto fuori. Per cui io non vi chiedo soldi per il sostegno delle spese della serata, ma eventualmente di comprare questa cosa che può essere di anche il vostro interesse. E anche se
c'è una questione che non passa mai.
Un'altra cosa che vi propongo di andare a chiedere a tutti voi è mettere questo calendario di una
la vitamina C,
di un gruppo che sosteniamo per quel che possiamo, che tutti gli anni accolgono dei bambini di Chernobyl, visto che si parlava prima di radiazioni, a Induno, e accolgo una trentina di bambini che per un mese provate, che un mese di permanenza da noi equivale a circa il 50% del mondo, per cui c'è la possibilità di andare o di andare via. E poi fuori qualche da dire, metteremo
si può
una lampadina che potrebbe
si può mangiare, sì.
Interessante ragionare
anche la buccia,
siccome chiederò alla
la buccia ai principi attivi più forti,
che sarebbe
dal punto di vista igienico non c'è problema,
per magari
che senso, nel senso che contiene polveri, contiene sì, bisogna pulirla un pochettino prima, ma io non l'ho data da mangiare, da vedere, diciamo, l'effetto cicatrizzante
andrebbe
lavata, pulita un pochettino, sì. Sarebbe meglio, è come una mela, uno deve lavarla la mela.
Comunque io mi ricordo un bambino che nel caso sospettasse la pila, qualche volta capitava di succhiare,
si mangia, sì.
Sì.
Al limite non so, come cogliere un frutto e mangiarlo senza lavare, non è che
sarebbe curioso, poi parliamo con lui, no? Se ti porta in un periodo di
disattivazione
qua lontano da zone radioattive, uno potrebbe ottenere lo stesso effetto, magari
si può anche assaggiarne un pezzettino,
è molto amara,
sì, molto amara, e la buccia si amara, infatti sono come tarassaco, per esempio, no? È amaro ed è pura fegato, no? I principi amari depurano.
Le foglie quando vengono consegnate sono tutte confezionate, per bene, coperte, per cui in modo che non prendano luce.
qua la situazione c'è luce proprio tra una vanificata nella mettere nello shampoo. Facciamo passare un po'. Perché è meglio farla appunto in penombra a casa, perché durante il giorno così il tapparello, la sera con una lampada di sale.
Così va già bene, sì.
Dunque, è molto semplice. Allora, calcolando che vengono da agricoltura biologica, non è necessario pensare di lavarle benissimo, come quando si pulisce una mela.
Si toglie la polvere. Sì. Prego, la domanda. No, non si lavano. Perché non si lavano? Perché l'aloe è una pianta, si chiamano piante crassulacee, sono piante tipo piante grasse, no? Che quindi sono... metto questo perché non vorrei mai... Sì, bello, eh? Ho preso in Malawi, sì. In Malawi, sì, un'associazione di beneficenza che si chiama Cifund. Queste piante crassulacee sono piante che vivono molto bene negli ambienti secchi. Se noi prendiamo una di queste piante, la strappiamo, la teniamo fuori con le radici, la mettiamo a giugno in cortile, prende sole tutta l'estate e poi arriviamo a ottobre, la mettiamo nella terra, questa qui caccia, non muore. E se la mettiamo in un regime secco sopravvive a delle grandissime siccità, in compenso non sopporta troppo, diciamo, di essere bagnata. Questa pianta ha la caratteristica di chiudere gli stomi, di giorno li chiude e li apre solo di notte, e cambia il metabolismo acido delle crassulacee, di giorno metabolismo acido e forma l'acido malico, di notte demolisce l'acido malico e mette anidride carbonica, cioè ha tutto un suo sistema, per cui se io vado a lavarla, no? Gli butto l'acqua, questa pianta capisce che sta piovendo, quando piove apre gli stomi per prendere quest'acqua, perché la assorbe anche, diciamo, dall'atmosfera piuttosto che dalle radici, per cui è meglio non...
Non abbiamo il miele.
Ah, il miele? Sì, ce l'ho in macchina, sì. Vai giù tu? È davanti, è aperta perché non riuscivo a chiuderla, è quella blu. No, dai, vengo io. Sì. No, ma tanto un secondo. Sì, sì, è qui la macchina.
Con lo scotch, insomma, vedete voi.
Allora, voi guardate bene come si fa, poi dopo per ricordarvi, io ho stampato una... Sì.
Non è proprio semplicissimo.
Okay. Così un promemoria su come viene fatta.
Le copriamo così non prendono luce.
Giovanni, qualche lavoro alla fine su sempre. Purtroppo è così, chi nasce per fare una cosa, chi nasce per lavora.
E dovevo chiedere una cosa, adesso io ho detto che l'aloe è la vitamina B12, ma io ho letto su tutti i libri che la vitamina B12 esiste solo nel terreno nel senso quando i microrganismi una volta si mangi, c'era la vitamina B12 perché le verdure non si lavavano bene e quindi si assumeva la vitamina B12, perché
vitamina B12 è nei composti animali, è molto difficile se non impossibile. Io la prima volta che l'ho trovata in un vegetale nell'aloe, che io sappia altri vegetali non ne hanno,
però io ho visto altre riviste ma non le... per l'aloe c'è, cioè, la vitamina B12,
che non è che dicono tutto, diciamo.
No, ma no, su riviste anche specie, cioè non su riviste, dico, di, cioè su riviste vegetariane altre, hai capito? Riviste un po' particolari,
sì, sì.
Non,
sì, infatti è molto strano che ci sia questa vitamina B12 in un vegetale. Io ho trovato che c'è, e difatti la cosa mi ha colpito proprio per quello.
Ma perché sono stati fatti
delle analisi.
Ah, delle analisi?
Delle analisi, sì.
Perché una volta dicevano che c'era nel miso, non è, anche poi hanno visto che non è vero, sono tracce, ma...
Sono nei composti animali di solito. E i vegani, quelli di antica data, eccetera, l'autoproducono la vitamina B12 attraverso i microrganismi intestinali, però devono avere una flora batterica intestinale molto specializzata. Poi io ho parlato di vitamina B12, io sono stato vegetariano stretto per alcuni anni e ho avuto il problema della respirazione, mancanza di cobalto, eccetera, sì. Che non l'ho letto su nessuna rivista, ce l'ho arrivato io da solo, cioè era una mia teoria che poi ho fatto verificare con delle analisi.
No,
che mi mancava.
Allora, le abbiamo pulite e coperte sempre per la luce.
Ok, poi a pezzetti lo metto nel frullatore. Quindi vado bene?
Benissimo. La vodka l'hai messa?
No,
per... dopo.
Non abbiamo ancora messo niente, siamo solo alla prima fase. Hanno delle fibre resistenti, se paradossalmente non ha parlato per il lungo.
No, niente.
Si rovina tutto il frullatore, si fa su?
No, non è fibrosa.
Non è fibrosa.
Non è fibrosa.
Non c'è proprio.
Quali sono le dosi, scusa? Poi quante foglie?
Circa 400 grammi, che le mandano già pesate.
Già pesate,
sono sì. Ti mandano proprio la confezione con già la tua dose per la tua cura di 20 giorni.
Allora, un punto importante è quello di frullarla bene, molto molto bene. Ho visto degli errori, perché questi laboratori li abbiamo già fatti anche proprio da altre parti, che viene frullato poco. Se viene frullato poco rimangono un po' delle fibre, no? Queste fibre sono piuttosto irritanti. Una persona normale, diciamo, non se ne accorge neanche, ma chi ha un colon irritabile o chi è stato sottoposto a chemioterapia, per cui ha l'intestino molto sensibile, chi è stato chemiotrattato, può dare fastidio. Allora, primo, frullare molto molto bene, si tratta di far andare il frullatore un 5 minuti almeno. Secondo,
per 15.
Ecco, 15 molto meglio, sì. Io almeno, poi dipende che frullatore avete.
Dopo che si aggiunge 40 grammi di grappa.
Sì, 40 cc, o anche 50. Io ne metto 50.
45, ne metto una corretta.
Sì, è un...
si può assaggiare.
Allora,
vodka o...
di un liquore ad alta gradazione alcolica, 40 gradi o più, va bene. La grappa io la sconsiglio un pochettino, non perché non vada bene, va benissimo anche quella, però si prende al mattino vi alzate a digiuno, prendete un bel cucchiaio, la grappa c'ha quell'odore, la vodka non ha odore, non si sente.
Ah, la vodka.
Sì, oltretutto è un vino distillato, è molto puro, e quindi... Benissimo, benissimo, sì. Sì, sì. Sì, si può mangiare, non è stato lavato, ma insomma non è come mangiare una mela che non è stata lavata. Allora, dicevamo che è importante che sia frullato bene, poi per chi ha l'intestino, sensibile, è consigliabile filtrare il frullato. Beh, filtrarlo ci sono due modi, c'è il modo grossolano, si aspetta che affiorino le schiume, si levano le schiume ed è un filtraggio diciamo parziale. Viceversa si può prendere uno straccio, un tovagliolo di cotone pulito, si mette in un imbuto e si fa filtrare attraverso l'imbuto. Quando rimarrà quindi quella parte fibrosa, poi si strizza bene per far uscire anche l'ultimo gel e a questo punto i problemi di irritazione intestinale sono grandissimamente ridotti. Raccomando ovviamente per chi inizia per la prima volta la cura, specialmente se ha l'intestino irritabile per i motivi che abbiamo detto prima, di iniziare con metà dose, vale a dire mezzo cucchiaio da minestra al mattino, mezzo a mezzogiorno, mezzo alla sera, per qualche giorno, 3, 4, 5 giorni, e poi passare a un cucchiaio 3 volte al giorno, che è la dose media.
Un quarto d'ora prima di pasto.
Bisogna prenderlo a digiuno. A digiuno almeno lasciar passare un quarto d'ora, c'è scritto anche mezz'ora va bene, un quarto d'ora, insomma, se uno si alza la mattina, io cosa faccio? Mi alzo la mattina, mi prendo il mio cucchiaio di aloe e poi dopo vado, mi lavo i denti, mi lavo la faccia, mi faccio la barba, intanto un quarto d'ora passa tranquillamente, no? Non sto lì con l'orologio, no, ovviamente. Un'altra cosa si può fare, o prenderlo così puro, o se no diluirlo in un mezzo bicchiere o anche in un bicchiere d'acqua. Diluendolo in un bicchiere d'acqua diventa anche gradevole, sembra di bere un aperitivo e ha un effetto meno come dire, violento a livello dell'intestino. L'effetto che può dare i primi giorni è un effetto lassativo, come abbiamo visto che per trattinoni fanno andare un po' il gabinetto, ma non è niente di, come dire, anzi è un effetto benefico questo qua. L'effetto che poi rientra, voi vedrete che già la seconda settimana non andrete al gabinetto come la prima, primo perché l'intestino si sarà depurato, secondo perché si sarà anche un po' abituato all'aloe. Un'altra cosa, il miele, che miele uso? Allora, è raccomandato di usare un miele di buona qualità, vuol dire non un miele industrializzato, senza andare a citare i marchi tipo Lambrosoli eccetera, no? Sono mieli di importazioni, pastorizzati, insomma non è il massimo. Cercate di usare un miele d'api extravergine, puro.
Che troverete chiaramente in coppa.
Ecco, che troverete in coppa, o che troverete dall'apicoltore vostro amico, o comunque. Che tipo di miele? Allora, viene raccomandato un miele fluido, tipo il miele d'acacia. Io personalmente raccomando il miele di castagno. Perché? Perché prima di tutto è fluido come il miele d'acacia, il miele di castagno. Secondo, io lavoro in un'azienda in zona industriale, la mattina vado al lavoro a piedi e ci sono tutti questi boschi di acace, tutti intorno alla zona industriale. Purtroppo queste acace crescono un po' dappertutto, è un po' come i tigli, no? Io il miele di tiglio lo sconsiglio con la S davanti, perché il miele di tiglio è molto buono, ha anche delle proprietà, diciamo, rilassanti, eccetera, però viene fatto bottinando il nettare sui tigli. Questi tigli crescono ancora oggi di fianco alle strade, una volta facevano questi grossi viali, no, di tigli, e quindi si sono assorbiti per decenni tutto il piombo tetraetile che ne usciva dalla benzina del gas di scarico, non è una bella cosa. Hanno visto che il miele di tiglio spesso, senza sparare su tutto, magari c'è anche l'apicoltore che ha i tigli in alta montagna, che ne so io, ed è puro, però in genere hanno visto che il miele di tiglio è quello purtroppo un po' più inquinato degli altri. Mi sono fatto lo stesso ragionamento con le acace. Ci sono tantissime acace che sono in montagna, sono pulitissime, eccetera, ma per non sapere né leggere né scrivere diffusiamo il miele di castagno, perché il miele di castagno, i castagni non crescono intorno alle aziende, crescono al brinzio, crescono in collina, crescono in montagna. Comunque vabbè, non è che non si può usare, si può usare anche il miele mille fiori, ecco, l'importante è che sia un miele di buona qualità.
Si può fare domande?
Certo, si deve fare domande.
No, ma questa qua forse è un po' il tema, non lo so. Però prima, appunto, non so se ho sentito, perché in fondo che parlavi,
quando ho raccontato da forza un progetto di aiuto di bambini che erano che vengono portati qua per un mese a parte il 50% delle diciamo intossicazioni della radiazione di compagnia bella, allora mi è interessato parlare e l'aloe è stato usato per combattere le radiazioni per
anche uso interno anche.
Il fatto che portare qua i bambini non conviene portargli l'aloe?
Sicuramente sì.
Perché magari possiamo dire a questi qua, al barone della società, ma senti, magari cambiamo l'obiettivo, piuttosto che portare 30 bambini, portiamo là con quella stessa spesa, portiamo là l'aloe per 3.000.
3.000 aloe, sì, sicuramente
la domanda,
sì.
La domanda è questa, se è vero che un mese di permanenza qua abbatte del 50% la cura di radiazione di gente che vive in terreni contaminati, no? Assumere là l'aloe, no? Che beneficio può dare?
Sicuramente, allora, abbiamo visto l'aloe diminuisce i radicali, l'effetto delle radiazioni, no? Aumenta tremendamente i radicali liberi a livello dell'organismo, poi c'è un danno a livello del DNA e c'è una predisposizione al tumore, sicuramente le cellule tumorali che si formano durante la giornata sono decuplicate rispetto a una persona sana, perché anche noi abbiamo milioni di cellule che ogni giorno si trasformano in piccoli tumori e che vengono costantemente ed efficacemente eliminate, guai se non fosse così, però un conto eliminarne 1 milione, un conto eliminarne 10 milioni, quindi sicuramente fa un effetto su questi 3 livelli, cioè protegge sia contro i radicali liberi che contro le cellule tumorali che contro le radiazioni ionizzanti, perché loro ce le hanno dentro, si respirano le polveri eccetera e sono sottoposti a questi raggi X costantemente.
Adesso come faccio ad usare 400 grammi?
A occhio. Allora, questo è 1 chilo, se ne mette mezzo barattolo e mezzo chilo. Se è mezzo chilo, diciamo, è più di 400 grammi, però va bene lo stesso. Poi se vi piace un po' più dolce, un po' meno amaro, non un po' più dolce.
Ma la dose del miele deve essere per forza di 400, si può anche diminuire? Cioè...
Abbiamo detto che si può diminuire, i diabetici, per esempio, possono arrivare anche a 150 grammi. Allora, qual è l'effetto del miele? Allora, ignorantemente, i brasiliani mettevano il miele perché è amaro e poi ci mettevano il rum per conservarla, si è messo forse un po' tanto però fa niente, va bene lo stesso, e per conservarlo noi sappiamo che l'alcol conserva dalle muffe. Abbiamo qui a Varese il dottor Sandro Alfieri che abita vicino alla questura, che è stato lui a scoprire questo effetto dell'alcol conservante. Diciamo che lo sapevano già le nonne, perché quando facevano le marmellate ci mettevano il cucchiaino di grappa oppure quel foglio di cartoleata messo a bagno nell'alcol da liquore o nella grappa. E Sandro Alfieri lavorava alla San Carlo e impacchettava, era responsabile, lui è laureato in scienze alimentari, impacchettava il pancarré. Il pancarré aveva una vita di neanche 2-3 settimane al massimo, adesso invece esiste molti mesi. Se voi comprate una confezione di pancarré, è una grandissima porcheria, non mangiatelo mai, però vabbè, comunque lo aprite e sentite che c'è dentro questo alcol etilico, alcol da liquore. I vapori di alcol preservano dalla muffa. Allora, se voi avete la conserva di pomodoro, la marmellata, io vivo da solo, eccetera, a volte uso un barattolo, poi mi sta lì dei giorni e alla fine ammuffisce, invece non ammuffiscono più mettendo uno scottex sotto il coperchio e mettendo qualche goccia di alcol a 95 da liquore con un contagocce, bagnando lo scottex, poi lo chiudo. Questi vapori che si liberano, poi fate la prova, prendete della salsa di pomodoro che è molto soggetta alla muffa, no? Prendete 2 barattoli, no? Uno con lo scottex con l'alcol e l'altro senza, poi vedete. Cioè, io ho provato addirittura alcuni mesi, non si è formata la muffa, prima poi non l'ho mangiato perché non mi fidavo, però diciamo si prolunga tantissimo la durata di questi prodotti, insomma. E nel frullato, diciamo, l'alcol serve proprio a evitare la formazione di muffe, anche perché in Brasile non lo mettevano in frigorifero, troverete scritto da alcune parti non mettere assolutamente in frigorifero. Perché? Perché in Brasile non lo mettono in frigorifero, però mettono in frigorifero è assai meglio. Sono gli studi fatti proprio da Lama all'Università di Pisa, che hanno visto che se io non lo metto in frigorifero lo tengo a temperatura ambiente Sì, mi dura due, magari anche tre settimane, ma a malapena, senza che si formino delle muffe. Le muffe, sappiamo, sono molto pericolose perché contengono le aflotossine. Le aflotossine sono cancerogene, quindi quando mi ammuffisce qualcosa dobbiamo buttarlo via. Tante volte non basta neanche togliere la muffa superficiale, perché le muffe fanno delle ife che sono le loro radici molto lunghe. Poi dopo mi vengono a dire, ovviamente, c'è gorgonzola, ma la muffa del gorgonzola è come quella della penicillina, eccetera, è una di quelle rare muffe che sono ad uso alimentare. Però che muffa mi ha fatto ammuffire il mio formaggio nel frigo? Se è la muffa del gorgonzola, tutto bene, se invece la muffa quella cancerogena, tutto male. Le aflotossine vengono neutralizzate dal corpo tramite l'uso di alti dosaggi di vitamina C. Noi siamo sempre carenti di vitamina C, per cui è meglio non rischiare, ecco, per le muffe. L'altra funzione che ha l'alcol è quella di veicolante. Il miele, per esempio, è un grande veicolante, stiamo parlando del miele. Allora, la cellula cancerosa è una cellula che prima era sana e che si è trasformata in cancerosa perché si è messa a fermentare. Cos'è la fermentazione? È un sistema atavico vecchissimo di produzione dell'energia, molto inefficiente. Cioè le prime cellule primordiali, ancora adesso i batteri, le muffe, eccetera, i saccaromiceti, producono energia fermentando. Noi invece produciamo energia ossidando l'ossigeno. Non siamo noi, non sono le nostre cellule che ossidano l'ossigeno, questo non lo sanno in molti, ma sono i mitocondri, che sono le centrali di energia della cellula. I mitocondri sono dei batteri che vivono in simbiosi con noi. Quindi noi non siamo capaci di ossidare gli zuccheri per ricavare energia, ma usiamo l'adenosintrifosfato, che è il carburante dei muscoli, che è prodotto dai mitocondri, da questi nostri organismi simbiontici che vivono con noi e che non hanno il nostro stesso DNA. Questa è una cosa inquietante. Noi abbiamo il DNA, no? CSI Miami, tracce di sangue, l'assassino, faccio l'analisi del DNA, ognuno ha il suo DNA, che è derivato dal padre e della madre. Viceversa, noi ne abbiamo due tipi di DNA, questo di CSI Miami, quello lì poliziesco, eccetera, e il DNA mitocondriale, che c'è all'interno dei mitocondri. Questo ci viene dato solo ed esclusivamente da parte di madre. Io ho il DNA di mia madre mitocondriale, voi avete il DNA mitocondriale di vostra madre, si trasmette per via femminile, esclusivamente per via femminile. E questo è inquietante, se noi pensiamo che certe popolazioni considerano, per esempio gli ebrei, si considerano ebrei se sono figli di un'ebrea, se sono figli di un ebreo e una gentile, una non ebrea, non sono ebrei, non sono, hanno perso l'ebraicità, mentre non la perdono se sono figli di una donna ebrea. Quindi è come se questo DNA mitocondriale loro lo conoscessero, qui bisognerebbe aprire un copertone che è meglio non aprire, vabbè. E comunque, tornando a noi, la cellula cancerosa, quando non riceve, la cellula sana, quando non riceve ossigeno, comincia a fermentare. Sono gli studi che sono stati effettuati prima della guerra, Hans von Euler nel 1929, premio Nobel, era un chimico, ha scoperto che le cellule cancerose non hanno gli enzimi respiratori, quindi non respirano. E come fanno a vivere? Otto Warburg nel 1931, anche lui premio Nobel per la medicina questa volta, ha scoperto che fermentano, quindi traggono l'energia dalla fermentazione. La fermentazione è molto impuro come sistema di produzione dell'energia. Pensate che uno di zucchero produce uno di energia, per esempio, sto dando dei numeri così, ossidandosi. Fermentando ci vogliono 15 di zucchero, quindi 15 volte meno efficiente, e produce molte scorie, acido lattico, eccetera. Per cui la cellula cancerosa ha bisogno di zucchero. Voi state tranquilli che se avete un tumorino da qualche parte e fate una dieta anche ipocalorica, il primo zucchero che prendete finisce nelle cellule cancerose. È per quello che la dieta anticancro prevede tassativamente l'abolizione assoluta di tutti gli zuccheri, sia semplici che composti. I zuccheri composti sono, per esempio, il pane, la pizza, le torte, i dolci dolcini, compagnia bella, tutti i carboidrati. La dieta Gerson, per esempio, è una dieta che riesce a ottenere l'80% di guarigione per i casi che sono considerati inguaribili. È una dieta molto severa, è a base di succhi di frutta, di verdura, antiossidanti e via discorrendo. Si bevono circa 3 litri di frullati e di centrifugati al giorno e praticamente si vive di quello, più naturalmente gli omega 3 e altre cose, adesso non ve la sto a dire, però non c'è la minima traccia di carboidrato. Ora, se io ho una dieta ipocalorica e mi prendo il frullato di padre Romano Zago, dove c'è dentro il miele, che come sappiamo saccarosio, fruttosio, miele, subito questo miele, che è carico dei principi attivi che sono disciolti in esso, che sono i principi attivi di antrachinoni, l'aloe molina e compagnia bella, che sono un grande veleno per le cellule cancerose, subito entra la cellula cancerosa, pum, se le sequestra e così assumendo l'alimento assume anche il veleno. Quindi è molto importante come veicolante il miele. Quindi i brasiliani lì, i popolani lo mettevano perché, come dire, l'aloe è amara, però ha fatto gol mettendolo, senza saperlo. Come pure ha fatto gol mettendo il rum, perché il rum contiene l'alcol. L'alcol, abbiamo detto, primo conserva dalla formazione delle muffe, che loro non avevano i frigoriferi. Secondo, e questa è una teoria mia, è un solvente. Noi, i solventi si dividono per la chimica polari e apolari. Polari sono l'acqua, un solvente polare, perché ha la molecola polarizzata, cioè idrogeno e ossigeno, i due atomi di idrogeno sono opposti a 105 gradi uno dall'altro, quindi sono tutti da una parte, quindi più sono cariche più da una parte, l'ossigeno è carico meno, quindi è polarizzata. E questo solve benissimo tutta una grandissima categoria di elementi chimici che sono gli zuccheri e compagnia cantando. Invece non scioglie i grassi, per esempio, perché i grassi sono apolari, ho bisogno di un solvente apolare che è l'alcol. Quindi lo zucchero, cioè l'acqua che c'è nel gel, veicola una parte delle sostanze, l'alcol ne veicola un'altra parte delle sostanze. Inoltre l'alcol, sappiamo, è una specie di zucchero complesso, è molto energetico, ha 7 calorie al grammo, no? Diciamo, mentre lo zucchero ne ha 4 e invece i grassi ne hanno 9. Quindi anche l'alcol viene assorbito subito e quindi veicola l'altra parte di sostanze che l'acqua non può portare. È solo una teoria mia, ma probabilmente funziona benissimo così. Quindi chi mi dice facciamo frullato ma non mettiamo l'alcol, io dico squadra vincente non si cambia. Cioè, ci sono anche in vendita dei frullati senza alcol per chi non vuole usare l'alcol, ma che gradazione alcolica ha? Poi lo troverete scritto lì, no? Cioè, sono 40 grammi di alcol che consumo in 15 giorni, signori. Cioè, forse non tutti lo sanno, ma anche lo yogurt ha un tenore alcolico basso, ma ce l'ha. C'è più alcol in uno yogurt che in un cucchiaio di frullato.
Di 40 grammi di alcol, hai detto, scusa?
Sì.
Ma quella bicchierino olimpico sono 40 grammi.
35.
Sì?
40 ml.
Bene, mi pare che la metto.
Io ne metto 50 millilitri. Allora, questa qui va bene per 15 frullati. È una tazzina da caffè. Comunque, anche se ne mettete di più, non succede niente, diciamo.
Anzi. Io sarà più dolce perché ho messo più miele. Ok. Allora, frullato almeno per 15 minuti, poi prendere un barattolo, l'importante è sempre per il discorso che non deve prendere luce, coprirlo con della stagnola, il barattolo chiaramente deve essere pulito, se lo si prende, che ne so, dal negozio si utilizza, io lo faccio, sento più sicura, basta.
Ecco, però non hai dire la cosa di la foglia prima, l'hai passato solo con uno straccetto, adesso mi sterilizzi il barattolo.
Vabbè, io poi lo sterilizzo, lo faccio bollire un po' nell'acqua bollente. Allora, se quello c'è in casa che è per me, no, se lo devo fare per qualcuno, per chi se lo faccio.
I brasiliani sicuramente non facevano, non erano così.
Se lo fanno due volte, lavate bene il barattolo.
Non dimentichiamo che l'aloe ha dei poteri, ha un potere antibatterico, batteriostatico molto forte, difatti disinfetta anche le ferite. Però, insomma, di eccessiva prudenza, anch'io metto l'acqua bollente nel barattolo, specialmente se sono barattoli che sono stati utilizzati più di una volta. Allora li lavo bene, poi intanto che faccio frullato li riempio di acqua bollente e così si sterilizzano. Per quello che mi costa sto dalla parte della ragione.
Se puoi dire due parole, sì,
Sì. Allora, alcuni mi chiedono, ma io sto facendo la chemio, posso prendere il frullato di aloe? Non è che mi depura anche la chemio, che quindi poi dopo non mi fa più effetto. Allora, non è che posso prenderlo, devo prendere il frullato di aloe, specialmente se sto facendo la chemio, perché gli studi scientifici hanno dimostrato che l'azione del frullato e della chemio diventa sinergetica, quindi non solo, diciamo, il frullato mi diminuisce gli effetti collaterali negativi della chemio, ma aumenta l'efficacia della chemio, che quindi è molto più, potranno addirittura aumentare il dosaggio, perché uno dei problemi della chemio è che ci sono dei limiti dovuti alla reazione del corpo, abbassa le difese immunitarie, diciamo il sistema immunitario si impoverisce e devono sospendere la chemio, perché sennò, come dire, eliminerebbero non soltanto le cellule cancerose ma anche il malato, purtroppo. E allora le persone forti, un po' come la terapia mercuriale di Paracelso, possono fare tanta chemio e possono ammazzare tante cellule, persone deboli molto meno. Allora, se io do frullato di aloe che aiuta a sopportare gli effetti collaterali e aumenta l'efficacia della chemio, ho molte più probabilità di riuscire a distruggere questo tumore prima che possa riprodursi. C'è in atto attualmente uno studio che è stato commissionato dal Ministero della Salute italiano, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da un'università di medicina che non mi ricordo qual è, quella di Milano, comunque non so se era cattolica o l'altra, ed è uno studio sull'effetto delle cure naturali somministrate unitamente alle cure tradizionali, radioterapia, chemioterapia e chirurgia. Purtroppo è uno studio che durerà una decina d'anni. Gli hanno messo come capo di questo studio professor Zora della Fondazione Raffaele qui del Ponte di Melide. Il professor Zora, che conosceva, era collega di Di Bella oltretutto, aveva anni e anni fa messo a punto un principio anticancro che era chiamato, non mi ricordo se R14, R qualche cosa, no? E lui è stato incriminato, come è successo anche per Di Bella, no? Quindi l'hanno accusato di usare un medicinale non omologato, inefficace, di essere un cialtrone, un ciarlatano, ha mandato sotto processo e gli ha dato 5 anni di galera, lui ha ricorso in appello e gliene ha confermati 7, e ha ricorso in Cassazione e l'hanno assolto. Nel frattempo gli avevano rovinato la carriera, era stato espulso dall'ordine dei medici, non poteva più professare, è andato all'estero, in Svizzera, e il suo composto attualmente viene prescritto nelle cure anticancro dal Sistema Sanitario Nazionale della Svizzera e della Germania. Siccome i tedeschi, sappiamo, non è che fanno regali ai cialtroni, cioè se l'hanno riconosciuto vuol dire che è efficace. Tardivamente, quando hanno pensato, il professor Zora, grande sostenitore dell'aloe, io lo cito nella mia tesi, no? E difatti ci sono degli studi fatti alla Fondazione Melide, no? Alla Fondazione Raffaele, che è qui al Ponte di Melide, e ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente a un convegno dell'aloe a Grosseto, no? Qui a Magenta, non a Grosseto, sono stato a cena insieme, abbiamo parlato diffusamente, ho chiesto proprio a lui se la sospensione terapeutica che di solitamente si fa quando si fanno più cure di aloe, se era caso di farla o no. Quello che viene raccomandato anche da padre Romano Zago è di dire fare un ciclo completo di aloe, 2-3 settimane, sospendi per 10 giorni e poi ricominci, questo chi ha una malattia cronico-degenerativa, specialmente il cancro. Si fa la sospensione per impedire che il corpo si abitui e che quindi, come tutte le cure naturali, vanno sospese e poi riprese, questa terapia a singhiozzo. E lui ha detto, quando si sta facendo la chemioterapia bisogna continuarlo, anzi aumentare la dose, 2 cucchiai 3 volte al giorno, poi si arriva anche a 3 cucchiai 3 volte al giorno, si fa un ciclo a un cucchiaio, un altro ciclo a 2, un altro ciclo poi dopo a 3, nei casi gravi, nei casi semplici, diciamo, si può stare a 1-2 cucchiai 3 volte al giorno. Quindi non sospenderla durante la somministrazione della chemioterapia, assolutamente non sospenderla. E io ho detto, ma mi fanno a volte questa obiezione, non è che poi mi depura anche dalla chemioterapia. Parole del professor Zora, che professor Zora è stato messo a capo, cercavano qualcuno che fosse un esperto, eccetera, e chi più di lui è stato messo a capo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute italiano. Quindi sta facendo questo studio e lui è quello che coordina, quindi hanno riconosciuto la sua esperienza in materia, per dire che non è il primo venuto. Lui dice, la chemioterapia, quando ve la iniettano, non c'è niente, nessuno al mondo che possa fermarla. Dopo 3 minuti ha già finito la sua azione. Come entra in circolo, in pochi minuti ha finito la sua azione. Poi quello che rimane sono gli effetti collaterali. Quindi assolutamente l'aloe non incide sull'efficacia della chemioterapia, che è un veleno sì, e l'aloe disintossica i veleni, ma nel momento in cui viene fatto in dovena non c'è nulla che la possa fermare, neanche l'aloe. L'aloe però la fermerà a distanza di tempo, diciamo, gli effetti collaterali li riduce e non solo, come abbiamo detto, aumenta anche l'efficacia del principio attivo. Altre domande?
Volevo dire che poi bisogna tenerla in frigorifero, cioè quando poi si assume appunto nelle dosi che ha detto Lumido. Quando la si apre, non stare sotto la luce, ma mettersi in un angolo della casa sempre un po' all'ombra, poi chiudere il barattolo e mettere in un frigorifero. Poi non so se avete detto, l'importante è chi non la filtra, il giorno dopo togliere la prima che c'è sopra e prima di assumerla sempre agitare il barattolo.
Oppure mescolare la schiuma, mescola bene, no? Rimane un attimino più la sativa con la schiuma. Allora, chi ha l'intestino pigro
la filtra.
No, chi ha l'intestino pigro la prende, sì, chi invece ha l'intestino,
okay, l'hai già detto.
Sì, l'intestino sensibile allora la filtra. Poi mi dicono, ma io vado a lavorare, mangio fuori, come faccio? Non posso mica tenerla in frigorifero al lavoro, ma non è necessario. Allora io la tengo il mio barattolo in frigorifero, la mattina mi prendo la mia dose, poi prendo un barattolino piccolino, ci metto il cucchiaio o i 2 cucchiai che devo utilizzare, lo chiudo bene e lo metto nella borsetta. Non sarà in frigorifero, ma in Brasile me la tengono 2 settimane fuori, anche se io la tengo una giornata non succede assolutamente niente.
Devi sempre detto di tenerla in frigorifero.
Sì, ma per l'uso giornaliero, la dose che porto al lavoro, che consumo nella giornata, non si altera assolutamente. Cioè, dagli studi fatti da Lama addirittura si vede che per una decina di giorni non si sviluppano le muffe, però in frigorifero viceversa può resistere anche un paio di mesi.
Così, fatto il frigorifero.
Sì, però io lo consumo, non è che lo faccio, lo consumo fra 2 mesi, però rimane integro anche per 2 mesi o più, ecco.
Cosa dura un frullato così? 15 giorni o mezzo?
Allora, a un cucchiaio mattino, mezzogiorno e sera si arriva a meno di 15 giorni. I miei cucchiai sono grossi e se uno ha cucchiaio piccolo gli dura di più, no?
Ma poi occorre fare un periodo di sospensione a riprendere, cioè con che quanti cicli si fanno nell'arco di un anno di giorni?
Ecco, vediamo la persona normale o la persona che ha un problema oncologico in atto, per esempio.
È un caso che nell'altro.
Allora, la persona normale, come posso essere io o voi, deve farlo, se lo fa 4 volte all'anno, gli equinozi e solstizi, cioè va benissimo, è la cosa migliore. Può farlo anche 2 volte, eventualmente può fare 2 volte l'aloe e 2 volte per esempio l'essia, perché è un altro sistema di depurazione a base di erbe, eccetera, oppure 4 volte l'aloe, ecco. Anche 2 va bene. Però è meglio 4, ovviamente, ecco. L'aloe è efficace anche nelle malattie cronico-degenerative, quindi hanno avuto dei grossi miglioramenti anche in caso di lupus, anche in caso di artrosi, anche in caso di Alzheimer, di Parkinson, e temo di dimenticare qualche cosa.
Sì. E con la miastenia?
La miastenia. Cioè la debolezza, tu dici la
miastenia è una malattia immuno autoimmunitaria come il lupus,
non lo so, non ne ho sentito parlare.
C'è la miastenia gravis che può essere oculare o
non lo so. Immagino che, visto che l'aloe cura tutto l'organismo e che è efficace in una malattia simile come il lupus, che è molto insidiosa, c'è anche l'associazione del lupus, l'ha fatta in fiera recentemente, e penso che sia efficace, però dovrei controllare, non l'ho trovata citata la mia miastenia.
Anche per la sclerosi
multipla, sì, la sclerosi, allora sclerosi, eccolo qua, guarda, radiazioni ionizzanti, stitichezza, parassiti, disintossicazione generale, affezione agli occhi, sclerosi multipla, artrosi, eczema, lupus, ulcere, Alzheimer e Parkinson come miglioramenti, come coadiuvanti. Non è che uno guarisce dall'Alzheimer o dal Parkinson, però migliora il quadro, ecco.
No, dicevamo, allora, se su un sano fa del
sì.
E se c'è già di fondo una patologia tumorale?
Se c'è una patologia tumorale in atto, allora bisogna stargli addosso, continuare a farlo, no? E in caso di chemioterapia senza pausa. Se invece è finita la chemioterapia, passato quei 15 giorni, quel mese, fare la pausa ed eventualmente, cioè monitorare anche il quadro, se la malattia è in regressione va bene così, se no, se stenta a regredire, aumentare la dose a 2, a 3, anche cucchiai 3 volte al giorno. Ma volevo chiedere, visto che qui in sala ci sono delle persone che hanno già sperimentato, hanno già utilizzato il frullato dell'aloe, volevo che testimonianza, sì, se qualcuno volesse testimoniare nell'utilità comune, perché è molto bello sentire dalle persone che l'hanno provato che hanno avuto degli effetti positivi, più che le parole del relatore che possono essere più o meno recepite, l'esperienza diretta. Chi ha coraggio di venire fuori? Tutti e due, almeno due, anche tre. Dai, vieni qua.
Che... Prendo e sono con il bus.
Dici la tua esperienza, Giovanni.
La mia esperienza, io faccio una radio, ma
che
mi hanno consigliato proprio la professoressa quando facevo l'HMU di prenderla. Questa, io mi trovo benissimo, anche mi sono regolato, io i miei 20 giorni da che la prendo sono più regolato anche con l'organismo, è benissimo.
E tanto tempo che la prendi?
Due anni. E il mio, perché c'è un tumore, con l'anno mi si riduce di circa 6 o 7 mm all'anno.
Ed era un tumore grave o?
Sì.
La prognosi com'era?
Non era bella, infatti non mi hanno operato perché non era operabile.
Un tumore inoperabile e la prognosi non era benigna. Viceversa, a distanza di 2 anni lo vediamo, sta benissimo, è l'immagine della salute.
Grazie.
Grazie a te. Tiziana.
Arrivo. Arrivo io. Allora, mio marito è stato operato l'anno scorso, a giugno, di tumore maligno alla testa, carcinoma sinocellulare, e poi dal 21 luglio al 30 agosto ha fatto la radioterapia. Con l'aloe non ha avuto nessuna fiacca, niente, neanche in bocca, perché lui mangiava l'aloe e poi faceva il frullato. Lo fa tuttora, comunque sta benissimo, non ha più niente, non ha più cellule.
E i suoi compagni di radioterapia invece?
E invece due sono già morti, perché io dicevo prendete l'aloe, mettete l'aloe, lui ha sempre mangiato, tranne, vabbè, poi era amaro, faceva fatica a mangiare sul cibo, altrimenti lui ha sempre mangiato e prendeva l'aloe.
I compagni invece avevano queste aste.
Avevano le fiacche in bocca e poi qua tutte le fiacche. Invece lui tagliava una foglia d'aloe in mezzo e faceva collare metteva quello, teneva la loa in bocca, non ha mai avuto una fiacca.
La pianta dell'ustione, che dicevano i romani, contro le radiazioni, foglia, sì.
Sì, proprio la foglia gliela pulivo e le davo un pezzetto del gel, lo teneva in bocca.
Col gel, sì, si apre all'interno, si apre in due, e la parte, diciamo, cristallina.
E invece quella lì la tagliavo in due, gli facevo tutto il collare con la sua fascia, teneva su, il gel assorbiva tutta la pelle, non è diventato neanche di luce, mentre gli altri erano tutti bocciati e non ha più avuto problemi. Ecco, quella lì.
Ecco, si fa così,
taglia a metà e poi
si... pezzo più o meno grosso, si taglia a metà, per esempio chi fa la barba e si... si può usare come dopo barba, chi si scotta col sole, fatta proprio la prova.
Anche per le ucce.
Ecco, vedete come cola? Vedete come cola? Il pezzo che gli ho dato non colava, perché si cicatrizza subito, no? Quindi questo qua, quando uno si scotta, la nostra, diciamo, erborista a Rizza, no? Che la nostra insegnante di erboristeria, la dottoressa Previti, ci ha detto, ho voluto proprio fare la prova con l'aloe, si è scottata lei, la bambina, al mare, sono andati al mare, sono scottati, il braccio trattato, il braccio, diciamo, peggiore, quello più scottato, trattato con l'aloe, quell'altro no, trattato con le creme dopo sole normale, il giorno dopo il braccio con l'aloe, immaginate voi, guarito completamente, quello trattato con le creme, che era il meno grave, no.
C'è una signora di 100 anni che aveva le ulcere alle gambe, quindi si prese proprio la, così, no, scottando.
Sì.
Io ho portato là le foglie da roglio e l'ho messo su, il giorno dopo non era più niente. È rientrato tutto il sangue, non si è rotta la pelle.
Beh, mia mamma, no, che si era rotto il femore, 83 anni mia mamma, 3 anni fa si è rotta il femore e poi hanno sbagliato l'operazione, hanno dovuto operarla, prima gli hanno messo i chiodi, poi gliel'ha tolti, poi gli hanno fatto la protesi dell'anca, insomma si è fatta un anno d'ospedale. È venuta a casa, ci aveva la gamba tutta nera, oltretutto problemi di flebite anche, no? E non riusciva a far andare via questa gamba nera in nessun modo. Noi abbiamo fatto la crema all'aloe, che è la crema che facciamo noi, olio di mandorle dolci, gel di aloe e cera d'api, no? Quindi non c'è il minimo conservante, prodotto naturale, molto assorbente, no? Quindi passa attraverso la pelle. Tutti i prodotti che voi trovate, anche quelli più millantati come naturali, se voi andate a vedere negli ingredienti contengono o la vaselina o il petrolato, che è la stessa cosa, la vaselina c'ha un sacco di nomi, no? La vaselina è una specie di, è derivato dal petrolio,
la parafina,
sì, e chiude i pori della pelle e impedisce la trasmigrazione dei principi attivi, ma non solo la vaselina, anche tutti gli altri prodotti, per cui è molto, ci sono... C'è un bell'articolo di Charubari, che è una scienziata indiana, un po' anomala, perché lei dice le cose come stanno, difatti non è che farà una gran carriera, e la triste verità sui prodotti di bellezza per la pelle e per l'igiene intima. Se voi leggete quell'articolo lì, questi prodotti non li usate più. Arriva per esempio a evidenziare come nelle tinture per capelli, no, ci siano più di 10 volte i tenori di piombo che sono consentiti per le vernici della casa. Le vernici della casa sono regolamentate, c'è un massimo, perché dopodiché sono considerate tossiche, di piombo. Nelle tinture per capelli, specialmente in quelle nere, c'è più di 10 volte il massimo consentito. E non sono irregolari, non sono dei delinquenti, non è regolamentato, quindi sono perfettamente a norma. Detto tutto, no, non andiamo in altri. Allora, con questa crema completamente naturale, l'ho data mia mamma, e in poche decine di giorni, in meno di un mese, la gamba l'è guarita completamente. Non solo, ma è guarita anche dalla flebite. Adesso quando rimane senza mi viene, guarda che sto finendo la crema, adesso me la devi fare. E io le faccio la crema, no?
E la cera d'api invece permette l'assorbimento del...
No, allora la cera d'api, se io uso l'olio di mandorle dolci, che è un olio, e il gel, uso...
Cosa per addensare.
Cioè serve per addensare, esatto, che è una cosa naturale. È eudermica la cera d'api, se voi vedete anche in prodotti di bellezza molto noti, eccetera, citano la cera d'api, citano la cera degli agrumi, citano la carnauba, che è un'altra cera, diciamo, diciamo vegetale, le cere hanno delle proprietà eudermiche, specialmente d'inverno, mettendo questa, d'inverno si può mettere un po' più di cera, d'estate un po' meno, no? Perché tanto rimane già fluida, ma specialmente d'inverno fa una pellicola protettiva. Io il giorno dopo che mi faccio la barba mi viene ancora via quella cera che mi sono messo come dopo barba il giorno prima, e quindi mi protegge dal, come dire, dai rigori dell'inverno, e anche rughe. Mi dicevano prima, io ho la pelle bella, eccetera, e non ho le rughe. E quando andavo in grotta, andavo in montagna e facevo le nottate senza mangiare, senza bere e senza prendere vitamine, e fatiche tremende, si sa che la fatica, lo sforzo sportivo conduce alla vecchiaia, gli atleti in genere muoiono giovani o comunque si rovinano l'organismo, quelli che fanno gli sport molto molto spinti, io facevo questa roba qui, avevo tutte le rughe intorno agli occhi, in faccia, eccetera, no? Mi sono andate via, un po' con la crema all'aloe e un po' usando la vitamina C, che però sarebbe lungo raccontare. Perché le donne tante volte si fanno queste iniezioni di acido ialuronico, eccetera, di collagene e via. Ma cosa serve collagene che l'organismo nel giro di 3 mesi se lo riassorbe? Se noi riusciamo a produrre questo collagene, no, e quindi curiamo le cure, le rughe dall'interno, non abbiamo bisogno di andare dall'estetista. E come faccio a produrre il collagene? Il corpo sa benissimo come produrre il collagene, 1/3 del nostro peso è collagene. Noi siamo tutto quello che c'è intorno alle cellule, non è che sono saltate su sull'albero come le palle di Natale, no? Sono in mezzo al collagene che le tiene a posto. Se c'è il crollo di questo collagene, il crollo del tessuto connettivo mi forma le rughe. Il tessuto connettivo è fatto principalmente di collagene e il corpo sintetizza il collagene usando grandi quantità di vitamina C. A noi la vitamina C manca perché Linus Pauling, che vi ho citato prima, quello che è morto a 97 anni, doppio premio Nobel, fondatore della medicina ortomolecolare, ha scoperto una cosa, come dire, straordinaria e anche inquietante, che noi uomini siamo gli unici animali, no, perché noi siamo fondamentalmente degli animali, assieme alle cavie, porcellini d'India, e assieme a uno stranissimo pipistrello che vive in Filippine, no? Siamo gli unici animali che non riescono a produrre, autoprodurre la vitamina C. Tutti gli animali autoproducono la vitamina C. Difatti l'orso polare non mangia molta frutta e verdura, ma non ha lo scorbuto. Il cane non soffre di scorbuto e via discorrendo, perché autoproducono la vitamina C. Ma anche gli erbivori autoproducono, la capra. La capra, che come insegnava il dottor Bonifacio, no? Non è soggetta a cancro, assieme allo squalo. La capra e lo squalo non hanno cancro. Lo squalo perché ha la cartilagine di squalo, in cui c'è l'ace mannano, glucomannano, e la capra vabbè, per altri motivi. Comunque la capra autoproduce ogni giorno fino a 1 grammo di vitamina C ogni 10 kg di peso, e se la consuma l'uomo dovrebbe fare lo stesso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che dobbiamo assumere 60 milligrammi, millesimi di grammo di vitamina C al giorno, verissimo, per rimanere vivi, per non avere lo scorbuto conclamato. Ma assumendo quantità così basse di vitamina C, noi siamo tutti noi, soggetti a quello che si chiama, quello che Linus Pauling ha chiamato, lo scorbuto subclinico cronico. E cosa causa questo scorbuto subclinico cronico? Causa tutte quelle malattie che non sono mai state, diciamo, curate e di cui non soffrono gli animali, per esempio la placca ateromatosa, no? Le arterie che si rivestono di questa placca sembra che sia una difesa dell'organismo, perché le arterie vengono sfiancate dalla continua pressione del pulsare del cuore nel sangue arterioso, e quindi si provocano quegli aneurismi che ogni tanto scoppiano, e ci viene l'ictus, scoppia l'aneurisma, e lì è molto grave, si muore molto facilmente. Allora il corpo cosa fa? Di solito dovrebbe usare il collagene per rinforzare i vasi sanguigni. Il collagene non riesce a formarlo perché non c'è vitamina C a sufficienza, ci vogliono grandi quantità di vitamina C per formare questo collagene. Quindi la vitamina C viene utilizzata primo per non avere lo scorbuto, secondo per le difese immunitarie, via discorrendo, poi per rinforzare la membrana cellulare, poi per proteggersi dai radicali liberi. Quando arriviamo al collagene non ce n'è più a sufficienza, figuriamoci per prevenire la formazione delle rughe, no? Se noi usiamo 4-5 grammi di vitamina C al giorno, io li prendo abitualmente, il corpo ricomincia a sintetizzare il collagene, va a rinforzare le arterie, no? Io ho fatto l'ecodoppler l'anno scorso, no? E non ho la minima traccia di placca ateromatosa a livello delle carotidi. Sentivo la dottoressa che diceva, guarda qui, ma guarda, io dicevo, accidenti, no? Sono spiacciato, sono morto, dice guarda qui, guarda qui, e poi dice, non ho mai visto delle carotidi come le sue. Ho detto, ma i ventenni, dice qualche ventenne, ma lei come fa? Ma lei colesterolo, qua io colesterolo purtroppo mi piace il formaggio, santo cielo, c'era un po' il team, non tanto, però spesso sono sotto, spesso sono sempre al limite, no? Colesterolo e trigliceridi, allora, e dico, allora la vitamina C che... Sì, ci vuole un'altra.
La vitamina C, no, per me per esempio, cioè la gastrite, a me ha fatto male.
Perché la prendeva pura?
Aspetta un attimo, se mi interrompo. Volevo sapere se ci diamo un termine di chiusura. Perché mia moglie
è 11 e un quarto.
Che chiude, lascia dentro la chiave.
No, niente. Allora,
ci diamo un termine? O...
Ci diamo un termine. Allora, facciamo una cosa. Diciamo le cose essenziali. Qui ci sono...
Faremo un'altra conferenza su cloruro e vitamina C.
Martedì prossimo a Castiglione faccio una conferenza Cibo e Salute all'Atelier del Borgo. Qui chi vuole può venire, l'Atelier del Borgo, andate su internet www.atelierdelborgo, oppure lo mettete in un motore di ricerca che esce fuori, e atelierdelborgo.blog, qualcosa del genere. Comunque a Castiglione, paese vecchio, no? Per chi lo conosce, e cibo e salute, quindi parlerò del rapporto di una minima parte di quello che c'è da dire fra cibo e salute. Martedì alle 8:30 mi sembra, 8:30 inizieremo alle 9 comunque. Allora questi qui li potete prendere e c'è il promemoria su come fare il frullato. Poi questi sono gli articoli, il notiziario dell'AMA, se qualcuno volesse iscriversi all'AMA sarebbe meritorio, ecco. Poi per chi fosse interessato a una copia della mia tesi, qui la può consultare, vedere, e poi ho portato un po' di dischetti, sono dei dischetti, ecco, da mettere nel computer e si può stampare la tesi, e c'è molto di più della mia tesi dentro qua. Comunque c'è una premessa che vi spiega l'invio di tesi e di allegati, quindi se volete li potete prendere. Ne ho fatti non tanti perché stasera non avevo tempo, eccetera, quindi vi prego, chi li prende magari li faccia, ecco, li copi, li faccia girare anche dagli altri che rimangono senza, va bene, o lo ridai a qualcuno, ecco. L'hai preso, Monica?
No.
Sei in fretta perché?
Grazie. Comunque ci vediamo a seguire.
Ecco, il notiziario dell'AMA non ce n'è molti, prendetelo solo se siete determinati a leggerlo, vi avviso già che è un po' tecnico come articolo. Ecco, questa è la mia tesi, se volete dare un'occhiata così velocemente.
Le piante si possono portare via?
Io prendo quella.
Quella no. Magari qualcuna, la chinensis, ve la posso dare, che ce ne ho diverse, sì.
Ma questa va coltivare, uno va coltivato. Queste verde si possono coltivare.
Le piante? Sì, 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 queste sono le mie, che ce le ho.
E vanno poi?
Vanno durante... Sì, d'estate si mettono fuori, un luogo molto sull'attivo.
Però il fatto di tagliarle poi sta sotto, si taglia, si toglie la radice.
Si toglie, vabbè, per la foglia, no? Si stacca piano piano e viene via, che c'è questa parte.
Questa parte di sopra.
Ecco.
Sì, come la cosa.
Io consiglio sempre per il frullato di comperarla, non costa molto, adesso abbiamo la facilità di andare alla Copac che la fanno arrivare, perché viene coltivata giù a Siena, a Cenaia, è un posto, diciamo, un vivaio biologico, lì oramai è secco.
Sì, no, non è
secco.
L'ho messo sugli occhi.
Ecco. Ecco, sugli occhi collirio bisogna fare. Collirio con la chinese, prendi una di queste, portala via.
Non sono più come si prepara.
il CD?
No, il DT con una preparazione.
Con la preparazione, ce n'è 50, quindi sono in giro. Sono finiti?
Sono fuori.
Ecco, questa è molto più fluida, questa qui, eh. Sì, il.
Quindi questo qua per il signor.
Noi le staccchiamo un pezzettino. Provo molto più.
Ma per il lungo, taglia per il gel, si apre.
Sì, sì, si toglie. No, prendila. Calo, sì, guarda, queste qua, se tu le tiri via, le metti in un vaso, cioè l'anno prossimo, ecco, dovesse fare i pidocchietti, tanto li fa, no? Che vedi che ci sono, come dire, dei puntini che esce, si può usare, vabbè, sono usati retro e buonanotte, però si può usare sapone di Marsiglia, acqua e sapone di Marsiglia, si dà su, si spruzza, si lascia un po' seccare, poi eventualmente si lava, qualcuno non lo lava neanche, tanto sapone di Marsiglia. D'inverno si bagna molto poco, d'estate invece si può bagnare una volta alla settimana, così. Poi ognuno di questi diventa una pianta, questo caccia continuamente, vedi? Ne ho piantata una piccolina, guarda quante ne sono venute fuori, no? Quindi questa qui la strappi, la tiri fuori, tiri via la terra bene, la fai seccare 4-5 giorni, si deve seccare bene, anche una settimana, anche due, la radice si secca e poi si rimette. Se la radice è umida è facile che forma magari quel batterium siringe lì, quello che la fa marcire.
All'inizio bisogna bagnarla,
sì, aspetta in primavera per piantarla, adesso lasciala stare tutto l'inverno, quando arriva in primavera poi la metti fuori, basta, quando non gela diventerà bellissima.
Da tenere in casa, da tenere,
adesso da tenere in casa, veranda, basta che non sia sotto zero,
no, veranda,
dove c'è un po' di luce di sole, si può bagnare anche d'inverno, una volta, vedi come secca, una volta lo metti sotto vaso, sì, perché sennò ti esce l'acqua eccetera, però non deve ristagnare l'acqua, non deve ristagnare l'acqua,
e questa è un'idea
per gli occhi, questa è proprio quella per gli occhi, 50% il succo e si fa la dose giornaliera e acqua pulita, acqua distillata, che si mette più volte possibile nell'occhio, 1, 2, 3, 4 volte al giorno. Sì, va, io ho anche l'articolo di quello che è guarito dalla, lui ha proprio scritto all'associazione dicendo, ho sentito la conferenza del professor Vera Iorio che diceva sta roba qua, ho provato, fai.
Allora, scusate un attimino a conclusione, perché qualcuno mi ha fatto notare, allora questa aloe come faremo ad averlo, perché con Mevi avevamo concluso, no, di trasferire in Coppa, cioè in una realtà commerciale che è aperta con l'ora di negozio, che ha, cioè, l'amico per l'estate, per scaricare la media a tutte le
sì, per la riunione,
le sbatte, eccetera, eccetera, come si farà ad averlo? Allora, c'è un volantino fuori dove ci sono tutti i nostri riferimenti, sia per arrivare sulla strada, che
io ce n'ho di piante, posso dare, se servono, la vuoi?
Faremo un ordine, praticamente lo faremo arrivare.
L'aloe vera barbadense, poche, non solo quelle due lì, l'arboration sta meglio, per il frullato, o se no che saponaria ce n'ho, queste ce n'ho una cosa. Ma ti do la
l'arborescenza,
la do magari anche, adesso vedo quella che ho, anche se piccola, poi cresce in fretta.
Però bisogna aspettare 5 anni prima di mangiarla.
Sì, io consiglio di non usarle, quelle che usi, cioè, perché ti cresce in casa, c'è sempre la formaldeide. Che le ferite, sì, per le ferite, no, ferita subito, sì. È per il frullato che è meglio dopo 5 anni, 3 anni, 3 anni, 5 meglio. Va bene, sì, dobbiamo farla arrivare tra poco. Se me lo dici
domani,
sì, domani o dopo, sì. Passerò dall'ufficio, ma tu chiamami sul cellulare.
Ok, ciao.
La crema devo farla, sì, adesso la farò. Giovanni, grazie dell'intervento, grazie. Ciao Stella, ci sentiamo, ciao.
Per prepararla anche in casa, ci sono delle dosi?
Allora, è facile ed è difficile, perché è come fare la maionese, però come la maionese impazzisce, ecco, avevo fatto il laboratorio sulla crema. Ciao,
faccio conoscere mio marito.
Piacere.
Ha letto tutta la sua tesi,
tutta. L'aspetto è bello, no? E non fai l'esame prima, una risonanza magnetica, pretendila, chiedila, voglio la risonanza magnetica prima, voglio vedere prima e dopo la cura, di solito si fa così, adesso sono passati alcuni mesi, tu diritto,
perché è troppo molto.
Dici, io prima di farla voglio vedere se poi agisce o no, almeno hai lo stato di fatto prima, lo stato di fatto. Tu rifiutati di farla se non fai la risonanza magnetica. È tuo diritto, tu la chiedi al tuo dottore, non vedo perché te la debba negare. Almeno fai il punto della situazione, no? Anche per vedere se la chemio funziona, se no come fanno a dire che funziona se non ti fanno prima la risonanza? Non dire che te l'ho detto io, che poi di che vuoi fare, è tuo diritto, faccio la fotografia prima, no? Intanto almeno sai a che punto sei, eh? In 3-4 mesi ne succedono di cose. Il mio consiglio è questo, non fare la chemio senza aver fatto la risonanza prima. Ve lo potete chiedere, no? Cioè, già non so perché non ve la fanno fare, già non capisco perché, cioè si basano su delle analisi e basta, scusi, cioè, quante volte, non so, il PSA prostatico altissimo e non c'è nessun tumore alla prostata, c'è solo magari uno che è andato in bicicletta il giorno prima e si è... Noi paghiamo il ticket, infatti che non lo pagate, perché no, allora basta, è diritto, no, non costa niente perché non me la devi far fare, le tasse le paghiamo anche per quello.
Ma quanti figli ci hanno?
Sì, crescono, cacciano, poi si prendono questi e si mettono, ce l'abbiamo una in ditta, l'avete vista?
No!
L'ufficio!
E noi non siamo in ufficio,
Bisogna passare a vedere.
Ma ce ne vuole anche uno in reparto di pianta, perché noi ci tagliamo spesso.
Posso portare, sì. Invece nel sì, una come quella posso portare.
No, quella là è bella.
C'è quell'altra.
Posso dare anche 20? No, mettiamo un 30 qui all'anno.
Sto dando più. Ma quella mi interessa.
Va bene, ti do qualche figlioletto di quella lì. Vedi che già sta cacciando? Sì. Quella è l'arboration, l'abbiamo presa in Liguria, a Imperia c'è tutto il lungomare pieno, piante alte 4-5 metri. Il segreto
puoi dirglielo anche qua,
domani ti aspetto,
va bene, grazie, poi forse anche per martedì prossimo.
Martedì? Sì, faccio la locandina. Perché la Patrizia non le fa le locandine, poi metterò fuori l'annuncio.
Ma sì, no?
La Patrizia, quella della figlia del borgo, la Patrizia Gasparini. Sì, è l'ultimo macchiato, meno male. Meno male che il mio l'ho nascosto.
Ce l'hai,
mi ha
dato la Barbara.
Allora prendiamo il
vino.
Ciao. Allora sono tornato lunedì.
No, mi faccio un graffino.
Voi ieri, lunedì scorso.
29,
sì. Va bene,
molto interessante.
Speriamo che se non l'ho ancora scritta quella di settimana prossima.
Ciao,
volevo
ringraziare un'ultima cosa.
Dimmi.
Spero di portare anche Luca la prossima settimana. Volevo chiedere un giovane arrivederci, un giovane uomo che ha già avuto un problema oncologico e l'ha, diciamo,
superato. Quanto tempo?
Da maturato il 9 dicembre 2003.
Sì, sì, ho presente, sì.
È una trasportazione che ha fatto radioterapia. Lui è una persona che non ha nessuna cura della sua salute, però la cosa è che ha fatto la categoria di alto può essere considerata una persona normale quattro volte all'anno.
Sì, sì, 5-4 volte all'anno, e poi dovrebbe prendere degli antiossidanti molto semplici, tipo dando proprio, se una persona che non ama le medicine eccetera, dando il minimo indispensabile, il selenio. Il selenio costa pochissimo, è efficacissimo, il più potente antitumorale a lungo, diciamo, a largo spettro. Qualche fumatore dovrebbe prendere, come dire, il beta carotene, dargli dei centrifugati di carote e limone.
Un'osteoplasia a un'arteria, cioè ha una situazione un po'.
Vitamina C, tanta vitamina C. Cioè dovrebbe fare una cura contro i radicali liberi perché fuma, quindi tanta vitamina C, tanto selenio, vitamina E, e poi vabbè, la cura dell'aloe sicuramente va bene, beta carotene naturale, centrifugato di carota, carota e limone, anche molto buono da bere, come prima di mangiare gli dà un bel bicchiere centrifugato di carota e limone, lui col beta carotene si è già messo al riparo da un eventuale tumore ai polmoni, è un epitelioma. È comunque una persona a rischio, non dimentichiamo, poi dovrebbe, come dire, avere anche un esperimento nella dieta, dargli tante noci più possibile, l'olio di lino chiaramente, però l'olio di lino è già, come dire, uno deve prendere a poco, invece le noci uno le mangia, la stessa cosa, o i semi di lino, insomma, è più facile.
Volevo cominciare da qualcosa, comincio dall'aloe.
Comincia dall'aloe, è una buona idea. Poi ci sarebbe il selenio, assolutamente, il germanio. Il selenio si può comprare in farmacia tranquillamente, o se no noi lo facciamo arrivare dal Lussemburgo che costa molto meno. E è già dosaggio giusto, 200 microgrammi al giorno.
E voi
la lama, io sono socio, diciamo, intanto vado ai convegni, eccetera. E poi non so, noi siamo
la Coppa,
no, io non c'entro con la Coppa,
loro sono un distributore, sì, di foglie di aloe.
Sì, io con la Coppa che non, cioè, mi sono prestato a fare la conferenza, anche perché abbiamo bisogno di qualcuno, perché tanti vogliono per esempio le foglie, noi le facciamo arrivare, ci mettiamo, siamo una decina, le facciamo arrivare, c'è un gruppo di persone che seguo che hanno avuto tumore, ogni tanto le do la consulenza, io non visito, non sono medico.
Ma lei fa consulenza?
Faccio la consulenza, sì, la faccio.
Oppure una telefonata?
Una telefonata, ci vediamo, di solito il mercoledì che è il mio giorno libero, facciamo una chiacchierata, consulenza, io non è che mi faccio pagare, dico se volete dare un contributo io poi lo mando all'AMA, no? Quello che raccolgo lo mando all'AMA. Sì. Se ha da scrivere,
perché dopo lo fate. Tu avevi letto la mia mail per la storia del Q10,
del coenzima Q10, aspetta,
cosa, perché?
Ah sì, allora coenzima Q10 adesso in quella formazione meno non lo fanno, oltretutto il dosaggio è quello giusto, e lo fanno perché le persone anziane prendere due pastiglie non le prendono, invece così è una. Allora, per mandarlo giù di così al si può masticare, allora se poi dopo ne prende con un cucchiaino d'olio o si mangia delle noci che sono un veicolo grasso, no? Il coenzima Q10 si assorbe meglio in un veicolo grasso, a parte che lì è ubichinolo, non è ubichinone, quindi è già più assimilabile, no? È già molto più assimilabile e più efficace. Comunque prendi la noce, la metti in bocca, la mastichi, poi prendi la pastiglia, la mastichi, e a questo punto la manda giù senza problemi.
Invece
invece per le due cose, le matrici,
sì, per fare il kefir e il kombucha, sì, ci vediamo.
Tra l'altro ti chiedevo che non avessi portato qua.
No, non l'ho portate perché, a parte che c'avevo già un sacco di roba stasera, ma poi sono dentro nel liquido, sempre le devo preparare, insomma.
Allora ci sentiamo, magari
va bene.
Il telefono,
va bene, ciao Renato.
Per me però della macchina bisogna quella
della retina.
Della retina, ma ci prima con l'occhio direttamente, cioè mia mamma c'ha questo problema.
Sì. Ma sì, questo? No, la kinesis che è meglio, oppure questo, no? Il gel, la parte questo liquido, no? Si tira fuori,
si tagliava prima,
si mette, vedi qua, questo liquido qua si spreme in un pulito, naturalmente, si può aprire e raschiare, si mette con un po' di acqua distillata, si agita bene, 50% e 50%, contagocce, si mette nell'occhio, brucicchia un pochettino all'inizio, che ho provato.
Questa è ordina.
Ah, questo è la cosa migliore, avere una pianta che ne stacca un pezzettino.
Chinesi.
Io te la procuro se vuoi. La malparata va bene anche quello, sì.
Poi vi salutiamo.
Dunque vediamo cosa ti do.
Anche le messe preferite.
Sì, l'email è giuseppe.limido. Non è preso questo qua, non l'hai preso? Sì, questo mi sembra di averlo scritto.
L'ho preso, ma era scritto, non l'ho letto tutto e quindi.
Sono fuori comunque.
Ah no, c'è l'indirizzo Castiglione Olona. Comunque giuseppe.limido@eurofilm.it eurofilm.it e poi ti do anche il cellulare 329 66 21534. Ascolta, io non ho una gran memoria per le persone, quando mi chiami ci siamo visti,
ci siamo visti all'incontro Copac, che è così
incontro Copac, e partiamo da zero.
Ok, va bene, grazie, ciao. Arrivederci.
Ciao. Ti do un biglietto se vuoi da qualche parte. Ti do il biglietto da visita, dovrei averne un paio nel portafoglio.
Abbiamo una domanda per un'amica che invece
ce l'hai?
Ce l'ho in ostaggio da anni.
Dai.
Del vice. E so che
se la volete, adesso devo far stampare il libro, finalmente.
Dai, io quando il libro sarà stampato.
Ho la buonissima intenzione, poi buona intenzione l'ha spiegata la strada dell'inferno, ma lo devo fare. Il meglio nemico del bene, perché volevo che mi facessero una prefazione, l'ho chiesto a Franco Berrino, l'ho chiesto al professor Giordo, magari me la fanno, però ho detto io volevo cominciare a stamparla.
Così ripartisco la sua tesi con la dedica.
Se no si fa stampare, però lì in ufficio di Castiglione la stampano, così costa sui 15 euro farla stampare, così più bella è questa qua. A colori forse costa 20, così invece ho speso, rilegate tutto, con le fotografie ho speso 30 o 35 euro, non è troppo, però a far stampare il libro io avevo un preventivo, costava 3 o 4 euro, sì, in Malawi però, poi dovevo portarle qua, 3 o 4 dollari, non 3 o 4 euro. Io volevo trovare un editore che poi me la diffondesse in tutta Italia, però qui invece comincio a farla stampare io, cioè pago io e buonanotte, no? Non è che è il problema, ne faccio stampare 1000 copie e poi dopo queste serate le vendo, cioè a prezzo di costo, ma l'editore, certo non arrivo in tutta Italia, però nel frattempo che cerco l'editore, che sono 2 o 3 anni e che non faccio nulla,
almeno noi
ce l'abbiamo. Esatto.
E tu hai delle coordinate tecniche per dire lo stampo, sono so pagine, questo è
OCD, non l'hai preso OCD?
OCD sì, è dentro così.
Sì.
Allora niente, questo qualche stampatore mi faccio dare dei preventivi.
È così, guarda, questo formato è un po' piccolo, bisogna farlo, formato si chiama, in Malawi lo chiamavano 4, cioè è il formato del libro normale, un quarto, è già impaginata proprio per quel formato lì, vedi? Cioè questo è un po' piccolino, se noi allarghiamo la pagina in formato quarto, viene benissimo, sono quante? 260 pagine, sì, questo l'ho fatto, allora ho preso il formato A4, ho tagliato in due con la taglierina, poi dopo stampato in formato A5, è una menata.
Stampa che te lo fai in automatico.
Se no lo faccio così solitamente, no. Rilegato qui con due pagine fronte resto, molto più semplice da stampare, però è più brutto, questo qui è più facile da
stampare. Io lavoro per gli stampatori, come a fine anno mi prendo un po' per il collo e
va bene, dai, benissimo.
Vediamo se
a colori con quelle fotografie che ci sono.
Bene, quelle che fai, lo so, ma io so tutto.
Ma sei tutto.
No, è vero che so tutto, però l'ho letta più volte.
L'hai letta più volte, darti una medaglia.
Sì, no, perché tutte le volte voglio ritornarci sulla primaria, certe cose non me le ricordo, poi ci sono degli aspetti.
Che faccio anch'io così, prima di andare a letto leggo un pezzettino che viene un sonno.
Ci mediti sopra.
No, quando non riesco a dormire la leggo dopo 3-4 pagine.
Va, dormi sicuro.
Ascolta, c'è un'amica, come li sto ordinando?
Sì.
Lei che un consiglio prima che si faccia
cioè nel senso, niente contro la pianta, ma in realtà è che io ho avuto delle reazioni molto forti quando ho preso delle erbe, però reazioni non di beneficio, l'esatto contrario, tipo quando ho preso una cosa per liberare vie respiratorie, alte, naso, eccetera, tutto quello che avevo qui è passato qui in maniera fortissima e mi ha causato altri problemi.
Cioè l'infezione da sinusite è diventata tosse.
Questo era niente in confronto alla reazione che ho avuto dopo. E poi una volta ho preso una roba per
i capillari
e
sono preso le morte.
Cos'era? Esusco fungitopo, cos'era?
Uno sciroppo, adesso non ricordo l'erba.
Me l'avevi detto quello invece del naso, ma non me lo ricordo più. Comunque.
Può darsi che tu abbia una sensibilizzazione, un'iperreattività. In questi casi devi iniziare con un quarto di dose, un cucchiaino da caffè.
Sì. Però se ricordo.
Cominci con un. No,
perché invece devi.
Anzi, guarda che allora l'aloe modula il sistema immunitario, quindi lo rende più reattivo contro i patogeni e in caso di allergia invece lo modula, nel senso è immunomodulante. Sì. Quindi
esagerata.
Prova tu
per le malattie autoimmuni, no?
Sì. Per il lupus per esempio è modulo.
Ci devo pensare.
Allora fai una bella cosa. Fai una bella cosa. Vai con i piedi di piombo. Sì. Prendi un pezzettino di aloe e te lo spalmi. Per esempio qua. Vedi qua, lo spalmi. E vedi se comincia a farti irritazione, punfo, eccetera, allora le bolle, vabbè, ma non credo, allora no.
Si usa proprio per curarla.
Si usa per curarla, sì, però guarda, c'è gente che ha allergia alle cose più strane. Ti è piaciuto il coso dell'Indio Scuna?
Guarda,
io ho detto è tuo, quando l'ho visto lì,
ma io sono innamorata.
La canercia non voleva vendermelo poi.
Fammi vedere cosa c'è, troviamo a cena.
L'altra invece,
ci vediamo martedì prossimo.
Già da sotto invece, l'altra mia amica che vorrebbe provare,
sì,
ha colite bruttina, cioè proprio anche con come si dice, peritine. Secondo te gli fa bene o gli fa male?
Gli fa bene, però cominci magari a prendere solo il gel. Cominciamo solo il gel, fai magari 15 giorni col gel, magari che cosa che
comunque la porzione.
Sì. Beh, Gen può prendere quanto ne vuole, Gen. E poi dopo quando lo fa lo filtri assolutamente,
Io dopo questo consiglio, adesso poi casomai alla Mebi glielo ordino.
Tanto il gel male non le fa di sicuro, anche perché è disinfiammante. Può prendere anche quello che si compra, certo che se lo fa lei lo razza, eccetera, è meglio.
Certo. No, un buon consiglio, perfetto.
Grazie.
Ciao.
Ti posso chiamare domani?
Sì.
Vorrei chiedere un consiglio.
Ce l'hai il cellulare?
Sì, ho fatto il lavoro delle donne.
Va bene, ok.
C'è un orario in cui...
No, diciamo domattina alle 10:30 sono a Varese, quindi
va bene, sì. Stiamo verso quello.
Va bene, ciao.
Una cosa che avevo capito, quando si fa la cura così a livello proprio, diciamo, stagionale, preventivo, sì. Comunque, si fa per quanto periodo? 2 settimane, 3 settimane?
Sì, un flacone intero.
Ah, un flacone intero.
Di solito sono 2 settimane.
Esatto, ecco, perché io...
Fino che è finito,
Però c'è il cambio di stagione, autunno, inverno.
Se poi volesse farlo più intenso lo ripete a 2 volte.
Altrimenti si fa il cambio di stagione,
è già una buonissima cosa farlo 4 volte all'anno.
Per
2 settimane di stagione. Quando è finito il flacone. Poi volendo lo fa anche di più, non è che. Anzi. Arrivederci, in bocca al lupo, mi raccomando, è suo diritto.
Sì, adesso vanno 12 giorni.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao, Pierangela. Ciao. Allora,
possiamo spegnere le candele?
Beh, sta meglio, no? Nonostante...
Però gli hanno detto che...
Sì, le analisi sono cattive, però la cera è migliore o no?
Quello sì,
però. Non ha un'aura migliore, una cera migliore.
Sì, però se le analisi andavano bene anche lei si sarebbe sentita un po'.
Sì, ma non capisco perché non le fanno una risonanza magnetica prima di fare la chemio. Io assolutamente gli ho detto di non farla la chemio se non le fanno una risonanza magnetica. Io prima di fare una chemio voglio fare la fotografia della situazione. Come fanno a dire se funziona o no, se non sai da che punto parti? È assurdo. E non è escluso che dalla risonanza vengano fuori anche delle sorprese positive. Si basano sulle analisi del sangue, ma scherziamo.
Ciao!
La famosa signora di cui si parla in sopra di
me. Sono la signora.
Ciao!
Dov'è? Qua. Vai.